In seguito al recente devastante terremoto che ha colpito il centro Italia, il Dipartimento di Protezione Civile ha attivato un numero telefonico solidale per sostenere la popolazione così duramente provata. Dona subito 2 euro in favore dei terremotati. È sufficiente inviare un SMS da cellulare o telefonare da fisso al numero 45500. Per informazioni, www.protezionecivile.gov.it. 45500. 2 euro per tornare a vivere.
Questo programma è offerto da...
Se hai un frigo che non funziona, ti prego non rischiare. Vieni da noi a farlo cambiare, da specialisti e con rapidità. Frigoriferi da incasso, forni da incasso, piani di cottura e lavelli di tutti i colori, lavastoviglie da incasso, FBA di Bruno, Corso Potenza 183, Torino. Se hai un frigo che non funziona, vieni da noi a farlo cambiare.
Da 20 secondi a Kiev, un attimo che mi alzo il volume in cuffia perché è un po' bassino, dicevo, si alza il sipario sulla UEFA Champions League 2016-2017, si gioca da circa 30 secondi allo Stadio Olimpico di Kiev l'incontro tra Dinamo Kiev e Napoli, che apre per quanto riguarda le squadre italiane la stagione della UEFA Champions League. C'è intanto un lancio lungo, un pallonetto anzi, dalla distanza da parte del numero 16 del Dinamo Kiev, Sidorchuk. Reina costretto subito a mettere in calcio d'angolo, palla gol quindi per la formazione ucraina. Tra poco arriveremo anche in studio con le immagini, ovviamente rivediamo il tentativo dalla distanza, con Reina era al limite dell'area di rigore, è stato costretto a tornare in fretta e furia in porta per tentare di respingere questa minaccia. Ancora la Dinamo Kiev in attacco, ribalca il pallone sulla destra per Yarmolenko, cross basso verso il centro, lontano un difensore del Napoli, svirgolando il pallone, fallo laterale, rimessa in gioco in favore della formazione di casa. Dicevo, si alza il sipario sulla UEFA Champions League. Dovevano essere 8 le partite di questa sera, in realtà saranno 7 perché Manchester City contro Borussia Mönchengladbach è stata rinviata per pioggia, quindi avremo 7 partite da seguire questa sera, che sono Paris Saint-Germain, Arsenal, Barcellona, Celtic, Bayern Monaco, Rostov, PSV Atletico di Madrid, Dinamo Kiev, Napoli, Benfica, Besiktas e Basilea, Ludogorets per quanto riguarda i gruppi dall'A al D, mentre intanto vediamo l'occasione di prima ancora della Dinamo di Kiev, 2 minuti di gioco nel corso della prima frazione di gioco, Dinamo Kiev 0, Napoli 0, non abbiamo ancora dato le informazioni, ve le daremo tra qualche istante perché sta attaccando il Napoli, partita che è iniziata subito a sprombattuto in quel di Kiev, pallone in fallo laterale, curato l'allenatore del Napoli, Maurizio Sarri, che questa sera schiera il Napoli in questo modo, Reina in porta, Goulam, Koulibaly, Albiol e Isai in difesa, Amsic, Jorginho e Allan a centrocampo, Mertens, Milik e Callejon, il trio d'attacco, risponde la Dinamo Kiev di coach Rebrov con Shorovski in porta, Antunes, Kasherini, Vida e Makarenko in difesa, Zigankov, Garnash, Rybalka, Sidorchuk, Yarmolenko a centrocampo, Julian Moraes, l'unica punta, 4-5-1 per la formazione ucraina, 4-3-3 invece per il Napoli. Deve ripartire il Dinamo Kiev con Makarenko, pallone in avanti per Yarmolenko che controlla il pallone molto bene, il numero 10 lo perde, però recupera il Napoli che tenta adesso di ripartire sulla sinistra. Inizio subito a gran ritmo per questa partita. C'è un fallo poi adesso commesso da Garnash, calcio in punizione in favore della Dinamo Kiev. Pallone adesso sulla sinistra, portato avanti dalla Dinamo Kiev. Controllo da parte di Zigankov. Pallone all'indietro per Shokovsky. Scusate. Vida. Ancora il Dinamo di Kiev in possesso della sfera. A terra un giocatore del Napoli. Fallo commesso ai danni di Jorginho, calcio di punizione in favore della formazione ospite. In panchina Sarri si è portato Sepe, Cristian Maggio, Maximovic, Zielinski, Gabbiadini, Insigne e Diawara, mentre invece la Dinamo Kiev in panchina si porta Rutko, Gladki, Morozhuk, Korzun, Gusev, Bujalski e Fedorchuk. Cambia intanto il primo risultato della serata, andiamo a Parigi. O meglio, andremo tra qualche istante in quella di Parigi per il gol del Paris Saint-Germain che si è portato in vantaggio. Paris Saint-Germain 1, Arsenal 0, primo gol della Champions League segnato da Cavani, quindi Paris Saint-Germain 1, Arsenal 0. Non abbiamo purtroppo le immagini da farvi vedere, comunque cambiato il punteggio in quella di Parigi, Paris Saint-Germain 1, Arsenal 0, primo gol della serata. Intanto un calcio d'angolo in favore del Napoli. Battuta arriverà tra poco verso il centro da parte di Callejon, cross sul centro, allontana un difensore del Paris Saint-Germain. Del Paris Saint-Germain, scusatemi, del Dinamo Kiev, adesso ho gli occhi su due monitor, ho leggermente strapparlato, chiedo scusa. Attacca ancora il Napoli, cross basso verso il centro, da parte di Goulam, si distende il portiere della Dinamo Kiev, Sharkovsky a bloccare. Sistemare il che altro la le immagini per tentare di darvi poi anche la visione dei gol più avanti della serata di quest'oggi. Il punteggio al primo minuto, Cavani portato in vantaggio la Dinamo Kiev, il Paris Saint-Germain, chiedo scusa, sul campo di Parigi contro l'Arsenal. Calcio di punizione adesso affidato affidato alla Dinamo Kiev per un fuorigioco da parte di Callejon, credo, posizione irregolare effettivamente del numero numero 7 del Napoli. Cambia intanto anche un altro punteggio, cambiano due punteggi in realtà, cambia il punteggio di Barcellona con il Barcellona che si porta in vantaggio, Barcellona 1, Celtic 0, e cambia poi anche il punteggio di Eindhoven. Abbiamo qualche problema con la ricezione delle immagini, bella intanto questa palla verso l'area di rigore e questo gran sinistro sparato in porta da parte del Paris Saint Germain. Abbiamo qualche piccolo problema con le immagini, ce ne scusiamo, dobbiamo di recuperare il collegamento con i campi più tardi, quindi cambiato il punteggio di Barcellona con il Barcellona in vantaggio, è cambiato anche il punteggio di, del PSV Eindhoven. Tra poco vi diremo i marcatori più che altro di entrambe le partite. Vediamo che domani sera saremo in onda per seguire Juventus-Siviglia insieme alle altre partite di giornata di Champions League. Anzi, era cambiato il risultato di PSV Atletico Madrid, ma è stato annullato il gol, vedo adesso qui dalla, dalla grafica, quindi PSV Atletico rimane sullo 0-0. ...7:42 nel corso del primo tempo, Dinamo Kiev 0, Napoli 0, sale il coro, mi dicono di abbassare leggermente lo stadio, allora vedo di provvedere al più presto. Eccoci qua, ancora la Dinamo Kiev che adesso tenta di uscire dall'area di rigore, recupera però la difesa del Napoli, pallone all'indietro per Koulibaly, Koulibaly per Jorginho che dà il pallone all'indietro a Albiol, ancora Jorginho, Albiol, Koulibaly sulla sinistra, avanza il Napoli. Niente, qui intanto rivediamo un'azione del Barcellona che è andato vicino al gol già del 2-0 contro il Celtic. Leo Messi con la sua nuova tinta di capelli che in realtà porta già da diverse settimane. Intanto un cartellino giallo per Sidorčuk, calcio in punizione per il Napoli, primo munito del match all'ottavo minuto del ottavo 30 sul cronometro. Per questo intervento, sì, decisamente duro da parte di Sidorčuk, giusto il cartellino giallo da parte del direttore di gara, che è il signor Collum della Federazione Scozzese. Gli assistenti sono Ross e Mather, scritto M-A-T-H-R, gli addizionali Beaton e Clancy, il quarto ufficiale Stevenson, tutti scozzesi, gli elementi del sestetto arbitrale, delegato UEFA come al solito di un'altra nazionalità, ed è Liechtenstein il signor Roland Ospelt. Attacca il Napoli, Caglion, buono il pallone sulla destra per Isai, controlla il pallone braccato da Antunes, guarda, guadagna un fallo laterale il Napoli. Sto vedendo nel mio monitor la partita del Barcellona che come al solito sta giostrando palla in modo assolutamente sopraffino. Il gol del Barcellona è stato segnato da Leo Messi, tra l'altro, guarda caso. Adesso Jordi Alba, calcio in punizione in favore, anzi non calcio in punizione, normale vantaggio, che il pallone spiove verso l'area di rigore, non lo raccoglie assolutamente nessuno. Terra Jordi Alba, ha subito un colpo evidentemente in precedenza. Ancora intanto il Napoli in possesso del pallone, pallone all'indietro per Hamsik, Raul Albiol che va a recuperare il pallone sul lato destro della difesa. Due finora risultati cambiati, Paris Saint-Germain Arsenal 1-0, Barcellona Celtic 1-0, tutte le altre 0-0. Koulibaly, lancio lungo in avanti, niente per il Napoli, intercettato il pallone da Vida, calcio in punizione in favore della formazione di casa. Battuto il pallone all'indietro con Makarenko per Shovkovsky, rinvio da parte del portiere della Dinamo Kiev, se sono andati i primi 11 minuti di gioco. Dinamo Kiev 0, Napoli 0. Stadio Olimpico di Kiev. Bello il colpo d'occhio, tra l'altro, questa sera dello stadio, pieno. Non tutto esaurito, ma comunque bello pienotto, via, per questa prima giornata di Champions League. Sera il colpo d'occhio dello Juventus Stadium, se sarà a pieno, attenzione, pallone all'indietro pericoloso per Shovkovsky che allontana il pallone e lo sventa la minaccia. Ancora il Napoli adesso in possesso della sfera, siamo più o meno all'11esimo su un po' tutti i campi, ricordiamo ancora una volta Manchester City Borussia Mönchengladbach, che è stata rinviata per pioggia, quindi siamo orfani di una partita. Non abbiamo ancora tra l'altro indicazioni sul recupero del match, se le avremo ve le daremo in serata. C'è la possibilità che la partita si giochi anche domani, ovviamente in orario pomeridiano. Ancora intanto il Paris Saint Germain che va a recuperare il pallone, c'è un fallo e un cartellino giallo per Verratti, che quindi è ammonito dal direttore di gara, ammonito il numero 6 del Paris Saint Germain, giocatore della nostra nazionale anche. Intervento nettamente in ritardo da parte di Verratti e danni di un avversario, giusto il cartellino giallo, mentre non riesce a tenere il pallone in campo Yarmolenko. Calcio di punizione, anzi rimessa laterale, chiedo scusa, in favore del Napoli. C'è stato intanto un bel tiro di Cavani con un assist da parte di un compagno, un assist di tacco da parte di un compagno. La conclusione è un calcio d'angolo guadagnato dalla Paris Saint-Germain. L'angolo da parte del Paris Saint-Germain, pallone in area di rigore, allontana poi direttamente la difesa dell'Arsenal, si rimane sull'1-0 per il Paris Saint-Germain, gol di Cavani al primo minuto del primo tempo. Io tra l'altro noto con grande tristezza che è cambiato il live della UEFA e adesso è molto più difficile avere aggiornamenti in diretta sui risultati. Cambia intanto un risultato, parlando di gol, cambia il risultato del Benfica che si porta in vantaggio. Benfica 1 Besiktas 0 con il gol realizzato al 12esimo del primo tempo da Cervi. Quindi Benfica 1 Besiktas 0, cambia anche questo punteggio. Terza partita che si sblocca in questa serata di Champions League. L'allenatore del Besiktas non molto convinto, rivediamo azione di contropiede del Benfica, difesa che si fa una bella dormitina, tiro verso la portiera, poi Cervi con il tap-in sotto porta. Eccolo qua il gol del numero 22 del Benfica al 14esimo del primo tempo, adesso più o meno a Benfica, anzi a Lisbona, chiedo scusa, lo stadio del Sport di Lisboa e Benfica, come segnalato dalla UEFA. Benfica 1 Besiktas 0. Paris Saint-Germain Arsenal 1-0, Barcellona Celtic 1-0, Bayern Monaco Rostov 0-0, PSV Atletico Madrid 0-0, Dinamo Kiev Napoli 0-0, Benfica Besiktas 1-0, Basilea Ludogorets 0-0. Cercando indicazioni sulla partita di Manchester, non ci sono al momento notizie relativamente al recupero di Manchester City Borussia Mönchengladbach, vi daremo aggiornamenti appena possibile. Sentite intanto l'audio da Kiev, posso alzarlo? Cerco di alzarlo più che altro, e adesso è finito. Geyser Sound da parte dei tifosi della Dinamo Kiev, preso famoso agli occhi internazionali dagli europei, dall'Islanda, mentre intanto c'è un calcio d'angolo battuto dal Paris Saint-Germain direttamente in porta da parte, credo, di Matuidi, con il portiere dell'Arsenal costretto a mettere in calcio d'angolo. Occasione per il Paris Saint-Germain direttamente sul calcio d'angolo, conclusione direttamente nello specchio della porta. Qualche statistica sulla partita fino a questo momento, appena il live della UEFA ci assisterà, perché hanno messo questo live che è un po' poco ottimale, diciamo, se vogliamo usare un eufemismo. Comunque in questo momento tentativi totali sono 3 del Napoli, 1 della Dinamo di Kiev, anche se non ci sono state conclusioni nello specchio della porta fino a questo momento. Possesso palla è del 60% del Napoli, 40% invece del Dinamo Kiev. Ecco, perfetto, adesso i dati sono diventati tutti a zero sul sito della UEFA, molto bene. Purtroppo non ci sono, anche una cosa che non non è presente nel live di nuovo live della UEFA è la possibilità di ricevere gli aggiornamenti in tempo reale con l'effetto audio, che era molto molto ottimale negli anni passati, e soprattutto nella, sempre nella schermata dei live non ci sono i risultati degli altri campi, cosa anche in questo caso molto molto scomoda, che appunto era molto comoda la possibilità di ricevere l'indicazione in audio dei gol dagli altri campi. Attacca adesso il Dinamo Kiev con Yarmolenko, quella che viene messa fuori da Koulibaly. Messa in gioco affidata alla Dinamo Kiev con Makarenko, pallone all'indietro, controllo adesso da parte di Rybalka. Gankov dà sulla destra a Makarenko, avanza la Dinamo Kiev, ha un buco sulla destra, ha servito Yarmolenko. Yarmolenko tenta di entrare in area, cross deviato, ancora Dinamo Kiev, conclusione da distanza con deviazione, conclusione da parte di Rybalka, deviazione di un giocatore del Napoli, pallone che finisce a lato ma non di molto rispetto alla porta, difesa da Reina, calcio d'angolo in favore della Dinamo Kiev, che si è resa molto 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 pericolosa. La deviazione credo che sia stata da parte di Allan, sì, con un gomito tra l'altro, però involontario, si è parato il giocatore del Napoli, protesta il pubblico, fallo se vogliamo di mano, è stato evidente, però assolutamente involontario, tant'è che anche l'arbitro ha fatto il gesto, si è parato, non è un intervento volontario. Calcio d'angolo per Dinamo Kiev, pallone che spiove verso il centro, ancora Dinamo Kiev che adesso recupera la sfera con Rybalka, il cross da parte di Yarmolenko, l'uscita da parte di Reina che blocca senza problemi la sfera. 18 minuti e mezzo nel corso del primo tempo, punteggio assolutamente invariato al momento a Kiev, con la Dinamo Kiev e il Napoli ferme sullo 0-0. Attacca ancora la Dinamo adesso, pallone all'indietro controllato da Vida, pallone sulla sinistra adesso controllato da Cascieri, Antunes, lancio lungo sulla sinistra recuperato dal Napoli con Koulibaly che si porta avanti il pallone, sbaglia qui il Napoli in fase di disimpegno. Attacca ancora il Dinamo Kiev, pallone indietro per Koulibaly, altro errore del Napoli che non riesce a uscire dalla propria tre quarti, e c'è un fallo, calcio di punizione in favore della Dinamo Kiev, fallo subito da, credo, da Yarmolenko. Calcio di punizione per la Dinamo da posizione interessante, abbastanza interessante. Viene battuta forse un po' troppo in fretta la punizione da parte del Napoli, da parte della Dinamo Kiev, scusatemi, quindi si deve procedere con la battuta. Distanza comunque assolutamente molto 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 interessante, forse un po' defilata, Reina chiama la barriera, sì, è abbastanza defilata, siamo, non abbiamo la distanza ma siamo intorno ai 23-24 metri, ma siamo qualche metro sulla sinistra rispetto all'area di rigore. Conclusione su punizione, non credo ci sia nemmeno deviazione, sarà rimessa in favore della Dinamo quando siamo giunti al 21esimo del primo tempo. Ancora la punizione di Yarmolenko, no, non c'è assolutamente deviazione, quindi sarà calcio di punizione, anzi sarà semplicemente rimessa da fondo affidata alla Napoli con Pepe Reina. 21 minuti e 5 nel corso del primo tempo, siamo quasi a metà, 0-0 tra Dinamo Kiev e Napoli. Tre risultati cambiati fino a questo momento: Paris Saint-Germain Arsenal 1-0, Barcellona Celtic 1-0, Benfica Besiktas 1-0. Mentre invece tutte le altre partite ferme sullo 0-0 al momento. la Dinamo in possesso del pallone adesso sulla destra. Makarenko, Bida, episodio in PSV Atletico, un contatto in area di rigore chiesto di la calcio di rigore, la formazione spagnola non l'ha ottenuto. Attacca adesso la Dinamo, intanto cross verso il centro da parte di Zigankov, allontana il Napoli, pallone che però rimane pericolosamente vicino all'area di rigore, si può pensare direttamente Isaia a spazzare via. Ancora la Dinamo con Yarmolenko, torna all'indietro Sidorchuk, Sheridi credo adesso in possesso del pallone, pallone sulla sinistra, attacca ancora la formazione di casa, cross verso il centro, lontana la difesa del Napoli. Che adesso è un po' in difficoltà nella propria metà campo. Mertens adesso controlla il pallone, lancio lungo abbastanza da dimenticare del numero 14, non ci può arrivare nessuno. Vicino all'area di rigore per Yarmolenko, fermato però altrettanto bene. Ancora il Napoli adesso. Napoli, pallone che filtra bene in area di rigore, attenzione, troppo lungo troppo sbagliato il pallone per Mertens, che si porta avanti la palla e la mette oltre la linea di fondo. Passaggio difficile, molto va detto, la difesa del giocatore con la maglia numero 14. L'idea non era male, il passaggio anche era in discreta posizione, ma si è allungato il pallone. Il passaggio era bello ma un po' complicato da gestire per Mertens, il pallone che finisce oltre la linea di fondo. Sì, non abbiamo i grafici e i risultati perché abbiamo qualche problema di fruizione del collegamento con il goal show di BT Sport, che è molto ottimale perché ci permette di seguire tutte le partite in contemporanea. Allora dobbiamo stare con l'immagine in studio e non con la grafica, con tutti i risultati delle partite. Speriamo che la cosa si sistemi al più presto, in modo da anche da poter dare risultati in tempo reale, cioè risultati possiamo comunque darli, però in grafica non riusciamo a metterli. Situazione quando siamo giunti più o meno al 25esimo, c'è stato un lancio lungo, Koulibaly allontana, ora il Dinamo Kiev, il controllo da parte di Sidorchuk sulla destra per Yarmolenko, Yarmolenko rientra sul sinistro, il cross sul secondo palo, c'è una torre da parte del compagno, la girata, il gol, il vantaggio della Dinamo Kiev al 26esimo del primo tempo, Dinamo Kiev 1 Napoli 0 al 25esimo e 43 di questa prima frazione di gioco. C'è stato un cross sulla destra, la torre da parte di un giocatore della Dinamo e il gol realizzato dalla formazione di casa. Tra poco vi diremo anche il marcatore, Garmash il marcatore di questa segnatura. Eccola qui, azione sulla destra, palla che poi arriverà a Yarmolenko darà il pallone si metterà il pallone sul sinistro, il cross va sul secondo palo, torre verso il centro, gran girata da parte di Garmash, va detto, questo è un gol veramente bello, però purtroppo per il Napoli colpisce la formazione di casa. La torre è stata da parte di Zigankov, che ha rimesso il pallone verso il centro, lasciato, non voglio dire neanche solo, è Albiola che fa, sbaglia il passaggio, però, che sbaglia più che altro la posizione, però è molto bravo Garmash a mettersi il pallone sul destro e a concludere verso lo specchio della porta. Cambia quindi il punteggio al 27esimo del primo tempo. Dinamo Kiev 1, Napoli 0, gol di Garmash al minuto numero 26, quindi parte in salita la Champions League del Napoli, che comunque ha 53 minuti per ritornare in partita e per riprendere il bandolo della matassa, riprendere il risultato che al momento la vede ovviamente sconfitta. Va detto che il Napoli da diversi minuti era già schiacciato nella propria area di rigore. Dinamo Kiev che aveva preso pian piano il controllo della partita. Attenzione ancora da Dinamo adesso con Yarmolenko. Yarmolenko fermato da Koulibaly, ma Yarmolenko veramente una spina del fianco questa sera della difesa del Napoli fino a questo momento. Tant'è che molti degli attacchi della Dinamo Kiev sono arrivati da sinistra fino a questo momento. Messo in gioco affidata la Dinamo. Makarenko. Anzi no, scusatemi, questo è Kasheri. Antunes. Pallone in avanti, recupera il Napoli. No, riparte anche abbastanza lentamente la formazione di Sarri, che non imprime un grandissimo ritmo fino a questo momento al match. Pallone troppo lungo. E si riparte. Una rimessa in gioco affidata alla Dinamo Kiev quando siamo giunti al 28esimo e 19 nel corso del primo tempo. A Kiev, Dinamo Kiev 1, Napoli 0, al 26esimo il gol realizzato da Garmash. Buonasera, sì. buonasera sì. Avvocato.
Allora, io ti saluto 3 secondi e poi vado a cucinare.
È arrivato parecchio in ritardo questa sera.
Sono arrivato a casa alle 9.
Immaginavo. Anche domani sera sarà così o sarà così?
No, domani arrivo giusto per la partita.
Ah, ok. Va bene.
No, oggi è veramente una giornata.
Se la cuffia arriva fino alla postazione di cucina, ci fa compagnia.
Ma stavo studiando in effetti se riuscire a cucinare qua davanti.
Ho capito.
Devo vedere.
Cambia intanto un risultato, ha raddoppiato il Barcellona, quindi Barcellona 2, Celtic 0 e credo il gol, no, non è il gol, non è stato realizzato da Leo Messi ancora una volta, sì, è il numero 10, quindi sì, doppietta di Leo Messi, quindi per il Barcellona, Barcellona 2, Celtic 0, è cambiato anche un altro risultato nel periodo in cui non abbiamo avuto le immagini, Bayern Monaco 1, Rostov 0, tra poco vi diremo il marcatore.
Allora, porto qua la roba e metto a cucinare qua.
Faccia lei, avvocato. E intanto stiamo rivedendo ancora l'esultanza di Garnash. Esultanza che vale successiva, anzi al gol della formazione del Dinamo Kiev, che è in vantaggio. 5 risultati cambiati fino a questo momento. Paris Saint-Germain Arsenal 1-0, Barcelona Celtic 2-0, ancora però il Dinamo di Kiev 2-3. Adesso arrivano altri due giocatori a Dinamo, Darman Forte, Yarmolenko in area, tentativo di Rabona e pallone che rimane in area di rigore ancora, e la Dinamo con Sidorčuk, pallone all'indietro. Napoli in grossa difficoltà fino a questo momento, specialmente nelle fasi di disimpegno. Napoli anche, se vogliamo, un po' sbilanciato. Attenzione nel pallone in area di rigore, c'è un fallo, calcio di punizione in favore del Napoli, fortunatamente per la formazione di Sarri. Il gol del Bayern Monaco è arrivato intorno alla mezz'ora, adesso vi diremo il marcatore visto che non abbiamo seguito live. Calcio di rigore realizzato da Lewandowski al 28esimo, quindi Bayern Monaco 1, Rostov 0. Ancora il Napoli adesso in possesso del pallone. Albiol in area di rigore. Napoli che adesso deve riprendere assolutamente il controllo del match. Negli ultimi minuti ha sbandato decisamente sulla spinta da parte della Dinamo Kiev. Intanto chi ha messo un mi piace sul, sulla nostra pagina di Facebook relativamente alla nostra diretta video. Vi ringraziamo e salutiamo. Ancora il Napoli con Koulibaly, pallone sulla sinistra, il controllo da parte di Goulam, pallone verso l'area di rigore, Hamsik conclude verso lo specchio ma in posizione irregolare. Calcio di punizione in favore del Dinamo Kiev, praticamente dal limite dell'area di rigore. Vediamo la posizione di Hamsik, sì, assolutamente netta, di fuori gioco, mezzo metro almeno da parte del capitano del Napoli, Marek, Marechiaro Hamsik, come soprannominato in quel di Napoli e non solo, soprannominato dai tifosi napoletani. Giocatore che è rimasto a Napoli, giocatore anche lui molto conteso sul mercato, ma ha optato, anche se vogliamo, per una scelta di cuore, con un bel rinnovo con la formazione di Aurelio De Laurentiis. Azione che ovviamente quest'anno ha perso Higuain, è passato alla Juventus per la cifra record di 90 milioni di euro. Attenzione però alla Napoli, pallone sulla destra, Insigne tenta di dare il pallone, anzi non Insigne, chiedo scusa, non era Insigne, era Caglione, Insigne non è nemmeno in campo. Dicevo, cross verso il centro, respinge la difesa della Dinamo. Intanto Yarmolenko fa il bello e il cattivo tempo sulla fascia destra di Yarmolenko, cross deviato, palla in calcio d'angolo in favore della Dinamo. Ripartenza in velocità davvero notevole da parte della Dinamo Kiev, che va ancora a guadagnarsi un calcio d'angolo.
Vabbè, lo vuoi paragonare il fatturato della Dinamo Kiev con quello del Napoli?
Sai che non ho idea di quale sia il fatturato della Dinamo Kiev.
È un Sanremo de Onno.
Sì, l'ho capito, però non ho la minima idea di quanto sia il fatturato della Dinamo Kiev. Angolo per la Dinamo intanto, Yarmolenko, sempre lui, la battuta del corner, battuto corto il corner del Napoli. Cross sul secondo palo, il tentativo di Torre che non va a buon esito ancora della Dinamo, recupera il pallone Makarenko. Dicevamo, Napoli che ha perso quest'anno Higuain, è passato alla Juventus per 90 milioni di euro. Ha preso Milik. Si può discutere sul fatto se la formazione del Napoli si sia indebolita o meno con la sostituzione di fatto di Higuain con Milik. Fino a questo momento Napoli non sta andando malissimo in campionato, anzi secondo in classifica con 7 punti, ha pareggiato col Pescara 2-2 la prima giornata, poi ha battuto il Milan per 4-2 nella seconda giornata e poi 3-0 a Palermo nell'ultima giornata. 9 gol segnati in 3 partite, ottima media gol, 3 gol a partita da parte della formazione di Sarri, però questa sera non sta andando bene. 34 minuti e mezzo sul cronometro a Kiev, Dinamo Kiev 1 Napoli 0. Vediamo che domani seguiremo anche la partita della Juventus. Ancora la Dinamo intanto in possesso del pallone, verso il centro, intanto colpo di testa, il pareggio da parte del Napoli che va a pareggiare con Milik. Lo dicevamo prima, non sappiamo se il Napoli si sia indebolito o meno con Higuain, però fa ottima sostituzione, ottima guardia nella posizione occupata da Higuain, proprio Milik che di testa va a colpire il pallone su una cross di un compagno e va a insaccare. È stato inquadrato un giocatore della Dinamo, probabilmente autore di un errore che ha dato il là a questa azione. Vediamo quello che è successo. La cross che arriva da parte di Allan, difesa della Dinamo, sì, abbastanza fuori posto, anche il portiere fa un'uscita abbastanza sconsiderata oggettivamente. Gran colpo di testa comunque da parte di Milik e il gol da parte del Napoli che va a...
Oh, ce l'ho fatta a calcio, è più 3.
Non credo valga per la Champions League, caro avvocato.
Però ha fatto un bel gol.
Bel gol. È stato colto di sorpresa la difesa della Dinamo. Cioè, lui ha fatto un bel gol di testa. Poi il portiere ha fatto un'uscita a farfalle. Però. Scusami?
Erano in tre in area.
Sì, sì,
erano
sì.
Tutti
sì.
Ben messi,
quello sì. È la Dinamo che si è fatta cogliere di sorpresa alla fine. Bravo il Napoli, assolutamente bravo il Napoli a trovare questo gol. E quindi, nel momento forse più difficile del Napoli di questa partita, arriva il gol del pareggio da parte della formazione di Sarri. Dinamo Kiev 1, Napoli 1. Ancora il Napoli che adesso magari sulla spinta del pareggio tenterà di insistere. Conclusione dalla distanza, un doppio tiro da parte di Hamsik, la respinta da parte della difesa della Dinamo. C'è poi una fagiolata, commette fallo Mertens, ferma il gioco il direttore di gara, calcio in punizione in favore della formazione allenata da Rebrov. Qui rivediamo il fallo di Mertens ai danni del numero 10 della Dinamo, Yarmolenko. Vediamo se ci sono novità dai campi. No, non ci sono assolutamente novità dai campi fino a questo momento. Paris Saint-Germain Arsenal 1-0, Barcellona Celtic 2-0, Bayern Monaco Rostov 1-0, PSV Atletico 0-0, Dinamo Kiev Napoli 1-1, Benfica Besiktas 1-0, Basilea Ludogorets 0-0, PSV Atletico e Basilea Ludogorets, quindi le uniche partite fino a questo momento dove non si è segnato. Vediamo ancora una volta, lo ricordo più che altro anche all'avvocato che magari non è al corrente. Manchester City Borussia Mönchengladbach, che è stata rinviata per pioggia. Campo in condizioni molto difficili, impraticabili. Come?
Cava Roma anche lì, no, va bene.
No. No, è stata rinviata proprio tipo per la decisione ufficiale, tipo 15 minuti prima che iniziasse la partita.
Come funziona?
Credo che il recupero sarà domani. Adesso non abbiamo notizie, purtroppo.
In Europa fanno in fretta.
No, più che altro c'è un altro giorno anche per giocare. Essendoci la giornata di domani, tecnicamente puoi anche giocare domani. Adesso qual è la situazione. Adesso vado a cercare se c'è qualche notizia più che altro, ma al momento non ci sono notizie neanche sui profili ufficiali. No, semplicemente è stata rinviata la partita. Le ultime notizie dicono, gli ultimi tweet da parte dei due club dicono che la partita è stata annullata, però non ci sono assolutamente notizie relativamente a quando avverrà il recupero della partita. Adesso non so com'è la situazione di calendario per quanto riguarda il Borussia Mönchengladbach e il Manchester City. Ci sarebbe, credo, il tempo di giocare domani tranquillamente, avendo poi 3 giorni minimo di sosta. Adesso devo vedere il calendario della Bundesliga più che altro, ma chiaro che se poi il Borussia Mönchengladbach scendesse in campo venerdì sera sarebbe già un problema. Intanto c'è un fallo, calcio di punizione in favore del Napoli dalla propria retroguardia. No, allora l'anticipo di venerdì è Colonia-Friburgo, quindi tecnicamente penso si possa giocare domani con tranquillità. Borussia Mönchengladbach torna in campo sabato con il Werder Bremen alle 18:30, mentre invece il Manchester City torna in campo in Premier League sabato alle 16, ora italiana, alle 15, ora inglese, contro il Bournemouth. Ancora intanto Yarmolenko per la Dinamo Kiev, siamo negli ultimi 5 minuti di questo primo tempo, si mette a chiudere Koulibaly, chiude la strada all'avversario, pallone in palo laterale. Allora all'indietro adesso. C'è Hummels intanto a terra in Barcellona, in Bayern Monaco Rostov, ha preso un colpo alla bocca. Ma a terra in area di rigore, non ho visto se c'è stata la concessione del calcio di rigore o meno, però viene curato, viene anche medicato proprio nella zona dentale, nella zona del labbro. Evidentemente c'è qualcosa che non va da quel punto di vista. Ancora in terra, tra l'altro, Rostov, è una cosa piuttosto lunghina. Vediamo quello che è successo. Hummels, vediamo quello che è successo. Ah, ha preso una pedata sulla bocca. È andato praticamente per colpire il pallone di testa e un avversario, nel tentativo di spazzare via il pallone, gli ha rifilato un calcione sulla bocca che sicuramente non è la cosa delle più piacevoli del mondo, per usare un eufemismo. Si rialza Hummels, però vediamo anche in che stato, perché comunque se il calcio è stato di discreta potenza potrebbero anche esserci problemi. Non dico di commozione cerebrale, ma magari di intontimento, perché ovviamente prendersi una scarpata a piena velocità sul volto non è la cosa più bella del mondo, però è un eufemismo. Comunque si sta rialzando fortunatamente Hummels, non ci sono grossi problemi. Attenzione al Napoli in area di rigore, Mertens, la conclusione a lato. Bella occasione per il Napoli qui. Non chiude a sufficienza.
Non ho capito se l'occasione di metterla in mezzo o meno, perché arrivava un altro giocatore.
Da lì, secondo me, ha fatto bene a tirare. Doveva più che altro chiudere un pochettino il piede. Difesa della Dinamo Kiev, presa decisamente sopra. La Dinamo ha battito il gol del Napoli, secondo me, a livello psicologico, perché sta sbagliando decisamente troppo adesso, mentre vediamo la conclusione. Sai che guardando la story play sembra un cross.
Un cross e un tiro.
Infatti, sì, è forse un cross troppo forte, effettivamente. L'ultimo replay effettivamente è più...
Perché se
lascia
alza
qualche
la
dubbio.
Testa come per guardare il compagno.
Sì, no, assolutamente, hai ragione. Ma poi anche la direzione del pallone è piuttosto strana. Sembra effettivamente un cross troppo forte. Tutto qui. 1-1 tra Dinamo Kiev e Napoli, mentre rivediamo ancora il gol da parte della formazione napoletana, da parte di Milik. Il rinvio adesso da parte del portiere della Dinamo, Shovkovsky. Non vediamo le immagini, purtroppo. Perché la regia della TV ucraina insiste sui primi piani di due giocatori in campo. Adesso il Napoli recupera la sfera con Koulibaly, troppo lungo il passaggio di Koulibaly, non è raccolto da nessuno.
Ma che sono un pelle in anticipo rispetto a te.
Io 43-41 sono in questo momento sul cronometro.
Un paio di secondi.
Dipende se magari hai il... Non hai canale 5 HD tu, vero?
Sì.
Ah, sei sul canale 5 HD? Vabbè, sì, perché sono sul no, non segnali il canale 5 HD. 44:00 adesso. 44:03, anzi. Comunque, vabbè, non è importante più che altro. Attacca il Dinamo con Makarenko. Sbaglia il tocco, più che altro Yarmolenko. Ultimo minuto di questa prima frazione di gioco, vedremo se ci sarà recupero. Non si è perso granché tempo in questa prima frazione di gioco, può esserci un minuto di recupero se vogliamo. Palla sulla destra, Caglion, un rimpallo, pallone che spiove in avanti, spazza via in fallo laterale, Vida, rimane il Napoli in attacco, ultimi 15 secondi di questa prima frazione di gioco. Ancora il Napoli in possesso del pallone sulla destra, scade in questo momento il 45esimo, vediamo se ci sarà recupero. Sì, ci sarà un minuto di recupero, un minuto quindi per la speranza del Napoli in questa prima frazione di gioco. Il cross basso, la respinta, la palla però resta pericolosamente lì, respinta da parte di Ribalka. No, Dinamo che adesso tenta di distendersi. Ancora il Napoli, cross deviato verso l'area di rigore. Allan blocca la sfera, anzi Allan devia la sfera, poi c'è il blocco da parte del portiere del Dinamo Kiev, Shovkovsky. Ultimi 30 secondi di gioco, poi andremo a vedere i finali dei primi tempi dagli altri campi. Koulibaly, allora ancora Koulibaly, due tocchi da parte di due compagni. Ultimi 10 secondi in questo primo tempo, rinvio da parte di Pepe Reina. Possibilità di ultimo contropiede per il Napoli, ma mi sa che non ci sarà tempo. Amsic, lancio lungo sulla destra, fa finire però l'azione il direttore di gara. Allora vediamo cosa succede. Callejon, linea di fondo, il cross sul secondo palo, colpo di testa di Mertens, la palla resta vicina alla porta, ancora colpo di testa, il gol, il raddoppio del Napoli al 46esimo e 17, con il gol ancora da parte di Milik. Dinamo Kiev 1, Napoli 2. Non so se ci sarà qualche polemica da parte della formazione di casa, perché il tempo era tecnicamente scaduto, non si è perso ulteriore tempo, tant'è comunque, buon per il Napoli, 2-1 per il Napoli, scusami?
A parte invertita Sarri la polemica l'avrebbe fatta.
2-1 per il Napoli, che chiude quindi il primo tempo con il gol da parte di Milik. Rivediamo l'azione, cross di Caglione, qui la partita era già finita a livello di recupero, eravamo già oltre il 46esimo, comunque il controllo da parte di Caglione, cross verso il centro, colpo di testa di Mertens, pallone sulla linea di porta quasi, e poi Milik di testa mette il pallone, sì direi alquanto, vediamo se il pallone tra l'altro era già entrato, no assolutamente non era entrato, e Milik a mettere il pallone di testa in fondo al sacco per il 2-1 da parte del Napoli. Finisce adesso tra l'altro il primo tempo, si stava ancora giocando, non era assolutamente finito il primo tempo a Kiev. Finisce quindi il primo tempo dopo 2 minuti e mezzo di recupero, doppietta per Arkadiusz Milik che quindi va, porta il proprio team e porta il Napoli a riposo in avvantaggio per 2-1. Tu hai visto?
Io vado a finire di mangiare.
Ok, no.
Secondo tempo.
L'ultima cosa. Primo tempo diviso in due, più che altro in due tronconi. Se dobbiamo andare a vedere. Prima parte nettamente da Dinamo Kiev. Poi dopo il pareggio, assolutamente solo Napoli che va a riposo. Non so se meritatamente in vantaggio.
Secondo me comunque il Napoli è più forte.
Della Dinamo Kiev? Sì, assolutamente. Però non è assolutamente iniziato bene in questa partita.
Insomma, comunque doveva rompere il ghiaccio. Una volta segnato il gol del pareggio, mi è sembrato iniziato a giocare decisamente meglio.
Ha raddoppiato intanto il Bayern Monaco alla 47esimo il gol di Müller. A dopo, intanto vediamo se si gioca ancora su alcuni campi, ma credo che siano finiti tutti i primi tempi delle partite di questa sera. Vediamo un attimo la situazione sui campi, ma credo che si sia al riposo su un po' tutti i campi collegati questa sera con la Champions League. Abbiamo visto bene o male quello che è successo fino a questo momento. Vediamo un attimo se ho il segnale della partita. Sì, sono assolutamente finite tutte le partite dei primi tempi fino a questo momento, quindi riepiloghiamo i risultati. Paris Saint-Germain Arsenal 1-0, Basilea Ludogorets, ecco cambiato anche questo risultato in chiusura di primo tempo, alla 45esimo Jonathan Cafu per il vantaggio del Ludogorets, Basilea 0 Ludogorets 1. Poi Dinamo Kiev Napoli 1-2, Benfica Besiktas 1-0, Barcellona Celtic 2-0, Bayern Monaco Rostov 2-0, PSV 0 Atletico 1, cambiato anche questo risultato, quindi si è segnato su tutti i campi. Al 43esimo il gol di Saul Niguez, quindi sono tutte cambiate le partite a livello di risultato in questa serata di Champions League. Nel secondo tempo seguiremo oltre a Dinamo Kiev Napoli per vedere se il Napoli riuscirà a tenere il punteggio sul 2-1, se riuscirà a portare a casa i 3 punti da Kiev, anche ovviamente tutte le altre partite di questa serata di Champions League. Noi ci fermiamo momentaneamente per la pausa, torniamo tra circa 10 minuti con il secondo tempo di Dinamo Kiev Napoli e ovviamente secondo tempo di tutte le altre partite di questa serata di Champions League qui in Punta di Champions. Tra poco, grazie.
In seguito al recente devastante terremoto che ha colpito il centro Italia, il Dipartimento di Protezione Civile ha attivato un numero telefonico solidale per sostenere la popolazione così duramente provata. Dona subito 2 euro in favore dei terremotati. È sufficiente inviare un SMS da cellulare o telefonare da fisso al numero 45500. Per informazioni www.protezionecivile.gov.it. 45500. 2 euro per tornare a vivere. In seguito al recente devastante terremoto che ha colpito il centro Italia, il Dipartimento di Protezione Civile ha attivato un numero telefonico solidale per sostenere la popolazione così duramente provata. Dona subito 2 euro in favore dei terremotati. È sufficiente inviare un SMS da cellulare o telefonare da fisso al numero 45500. Per informazioni www.protezionecivile.gov.it. 45500. 2 euro per tornare a vivere.
Evidentemente aveva intuito Reina, entra Zielinski. Io vi ricordo che domani Juventus e Siviglia.
Eccoci qua. Abbiamo avuto qualche piccolo guaio dal punto di vista tecnico. Siamo tornati in onda al sedicesimo, purtroppo, del secondo tempo. Con questa situazione che vede il Napoli sempre in vantaggio per 2-1. Risalutiamo l'avvocato. Chiedo scusa per il ritardo, ma ho avuto problemi tecnici con il PC. Vediamo se l'avvocato è di nuovo in
collegamento. Perché io nel frattempo avevo finito di cucinare. Sto finendo anche il cenare.
Scusi, diceva avvocato?
Finito di cucinare, sto finendo di cenare.
Ah, perfetto. Da cosa si compone questa sera la sua cena, avvocato? Mi permetta.
Ho mangiato pollo impanato e caponata.
Ah, caspita. Ma ricette già fatte o...
No, pollo impanato l'ho fatto io.
Ah, ok.
Tra l'altro pollo impanato alla siciliana, che il nostro pupazzo dovrebbe conoscere se sapesse così.
Ma non è in collegamento.
Pupazzo pulisce e basta. Okay, no, la caponata l'ha fatta mia mamma, perché è una roba che prevede ore.
Sì, infatti ero rimasto che fosse un piatto abbastanza complicato. Allora, riepilogo della situazione dai campi, visto che siamo stati purtroppo scollegati per un po'. Allora, il Barcellona ha appena segnato il quinto gol intanto, quindi Barcellona Celtic 5-0, ha segnato intanto anche il quarto gol il Bayern Monaco, che è in vantaggio per 4-0 sul Rostov. Paris Saint-Germain Arsenal sempre 1-0, PSV Atletico 0-1, Dinamo Kiev Napoli 1-2, Benfica Besiktas 1-0, Basilea Ludogorets 0-1. Intanto c'è una palla gol notevole per Mertens, che va vicino al gol del 3-1 in Dinamo Kiev-Napoli. Sarebbe stato il gol che avrebbe, non voglio dire, messo al sicuro il Napoli, ma avrebbe messo il Napoli in condizioni molto, molto favorevoli. Palo, tra l'altro, da parte di Mertens, da posizione molto complicata. Bello il tiro da parte del numero 14. Sfortunato qui il Napoli, che colpisce il palo. E Sarri, diciamo, non la prende particolarmente bene, mandando un po' a quel paese la scalogna e il destino. La palla intanto è fuori. Calcio d'angolo in favore del Napoli, affidato a Gulama. Tra poco riaveremo anche l'audio di fondo dallo stadio di Kiev, per riavere l'audio dello stadio. Eccoci qua, vediamo se riusciamo ad alzarlo. Perfetto, eccoci qui, abbiamo anche recuperato l'audio direttamente dallo stadio. 18 minuti e mezzo nel corso del secondo tempo, punteggio che vede il Napoli in vantaggio per 2-1 in questa serata di Champions League, prima serata di Champions League della fase a gironi 2016-2017. Domani seconda giornata di seconda, diciamo, parte di questa prima giornata, con in campo la Juventus contro il Siviglia, e vedremo domani sera come la formazione di Allegri si porrà in questa competizione. Pallone intanto ancora del Napoli, conclusione dal limite, colpo di testa all'indietro da parte di un giocatore della Dinamo Kiev, e parata da parte del portiere, colpo di testa da parte proprio di Yarmolenko, che diciamo strozza il pallone e lo concede alla propria portiere. Diciamo Kiev, che non so se lei ha visto la prima parte di questo secondo tempo, non mi pare sia tornato in campo nel migliore dei modi per cercare il 2-1. Avvocato, l'avvocato non mi sente in questo momento, me ne sta probabilmente mettendo a posto.
No, sono qua, ho il microfono spento.
Vai.
Sì, ha provato a prendere il pallino del gioco, ma tecnicamente mi paiono un po' scadenti.
Sì, il Napoli da quando ha fatto il gol del 2-1 ha preso decisamente il controllo, cioè in realtà dal gol dell'1-1 ha preso dal gol del pareggio ha preso abbastanza il controllo della partita. Intanto adesso abbiamo sistemato tutto, eccoci qua anche in video con anche la grafica dei risultati in tempo reale, che siamo fortunatamente riusciti a riprendere e sistemare. Ancora intanto il Napoli, che adesso si difende, controllo di palla da parte della formazione di casa con Antunes. Non mi pare ci siano stati cambi nei primi minuti di questo secondo tempo.
Direi di no, non mi pare ne abbiano segnalato.
No, infatti non.
Però adesso dovrebbe entrare Zielinski al posto di Amsic.
Sì, si sta scaldando già da diversi minuti, effettivamente. Non solo, si sta scaldando anche Insigne. Vedremo se effettivamente ci sarà questa mossa da parte dell'allenatore del Napoli, Sarri. Quadrato Moraes, posizione di fuori gioco da parte probabilmente del numero 6 della Dinamo Kiev, del numero 11, scusa, della Dinamo Kiev. sono diversi cambi nelle altre partite. L'unico cambio, se vogliamo, importante di questo secondo tempo, a parte il palo colpito da Mertens, la munizione di Milik, più che altro cambio a livello disciplinare naturalmente della partita. Mentre intanto continuano a non esserci aggiornamenti relativamente alla data di recupero di Manchester City Borussia Mönchengladbach, che ricordiamo è stata rinviata per pioggia questa sera in seguito a proprio un temporale che si è abbattuto sul City of Manchester Stadium, o meglio Etihad Stadium, però essendo coperto da sponsor non può essere utilizzato in Champions League questo nome, perché non è uno sponsor della Champions League, quindi i documenti ufficiali UEFA lo stadio è semplicemente lo stadio della città di Manchester, City of Manchester Stadium. Allora, riloghiamo intanto le formazioni delle squadre in campo mentre le statistiche vedono al momento... No, c'è stato un cambio in realtà, è uscito Hamsik al 62esimo ed è entrato Zielinski. Sì, 5 minuti fa, sì, ce lo siamo perso evidentemente. Ammoniti sono Sidorčuk e Garmash. E Milik fino a questo momento, attenzione, a terra un giocatore del Dinamo Kiev, cartellino giallo per simulazione. Ammonito Sidorčuk, protesta il direttore di gara. Sì. Vediamo se effettivamente è giusta la chiamata del direttore di gara. Ammonito ed espulso, perché era già ammonito Sidorčuk. Non avevo sentito, scusami. Quindi giallo per simulazione per Sidorčuk e secondo cartellino giallo e espulsione. Vediamo. Sì, assolutamente sì. Assolutamente.
Ma tra l'altro, io credo
assolutamente
che
sì. Chiarissima simulazione, non c'è assolutamente contatto.
Il cartellino giallo l'avesse preso già per simulazione.
Non mi ricordo, però devo rivedere. Assolutamente Albiol non fa nulla, non c'è nessun contatto con Sidorčuk che va a cercarsi il calcio di rigore. Si prende questo secondo giallo sacrosanto, era già ammonito, torna negli spogliatoi Dinamo Kiev, che quindi rimane anche in 10, oltre al danno la beffa per la formazione allenata da Rebrov, che adesso in 10 contro 11 attacca comunque la Dinamo con Yarmolenko, palla deviata, sarà calcio d'angolo in favore della formazione di casa. Seri Sidorčuk, il giocatore che è finito sotto la doccia. Applausi adesso del pubblico di casa a sostenere la Dinamo in 10. Vediamo il corner. Uno schema, palla fuori, stop di petto, contro cross. Bello questo schema della Dinamo Kiev, davvero, davvero pregevole, no, avvocato?
Sì.
Bello schema, costruito, studiato in allenamento, esatto, sì, assolutamente. 24esimo e 25 nel corso del secondo tempo. Dinamo Kiev 1, Napoli 2. Risultati alcuni decisamente delineati sugli altri campi. Barcellona che sta dominando 5-0 con il Celtic. Adesso vi diremo anche i marcatori di questo match, mentre intanto grande occasione per il Paris Saint-Germain, che è andato vicino al gol del 2-0 con Matuidi, vicinissimo al gol del 2-0 solo davanti al portiere, si vede respingere la conclusione dal portiere avversario. Eravamo rimasti sul 2-0 con la doppietta di Messi, sono diventati 3 i gol di Messi, tripletta per il numero 10 del Barcellona, preceduto questo terzo gol, che in realtà è il quinto del Barcellona, dal gol di Neymar al quinto minuto del secondo tempo e Iniesta al quattordicesimo, esatto, sempre del secondo tempo. Barcellona Celtic quindi è 5-0. Vediamo invece la situazione in Bayern Monaco Rostov, che è 4-0 con i gol di Lewandowski sul rigore, Müller al 47esimo, Kim, e poi doppietta di Kimmich all'ottavo minuto e al 15esimo della ripresa. Besiktas è sempre 1-0, PSV Atletico 0-1, Basilea Ludogorets 0-1, Barcellona Celtic 0-0, Barcellona Celtic 5-0 e Paris Saint-Germain Arsenal 1-0. Attenzione, pallone in area di rigore. Paradossalmente in questi ultimi due minuti il Dinamo Kiev, dopo l'espulsione, ha preso un pochettino di coraggio, sta un pochettino schiacciando il Napoli, sta facendo un pochettino meglio di quanto non abbia fatto fino a questo momento in campo. Vedremo se però questa spinta porterà a qualcosa a livello di segnature. La speranza è che non sia così per il Napoli. fermato intanto Garnasch, guadagna, non ho visto se un calcio di punizione o un calcio d'angolo, o forse niente di tutto questo, no, niente di tutto questo, contando che c'è il fischio da parte del direttore di gara, forse addirittura fuori gioco da parte del numero 19. Oh no, semplicemente fallo suo, oh, forse
infatti,
fallo, sì. E si è anche aggrappato i calzoncini, quindi fallo da parte del giocatore della Dinamo Kiev. Cambio nel Napoli intanto, esce Mertens, entra Lorenzo Insigne con il numero 24, secondo cambio per il Napoli. Inquadrati intanto i tifosi napoletani che sono giunti in Ucraina. E inquadrata anche la nuova spettacolare tinta di capelli di Lorenzo Insigne. C'è un fotomontaggio che gira sul web di Insigne sul corpo di Puffetta, che non è il massimo della vita, però è anche vero che è biondo con la maglia azzurra.
Cazzo, già così.
Cambio nella Dinamo Kiev, esce il numero 15 Sigankov ed entra il numero, credo il numero 29, invece in realtà è il numero 20, Ole Gusev. Primo cambio nella formazione ucraina, mentre invece, come detto, ci sono stati già due cambi nel Napoli. È uscito Hamsik per far posto a Zielinski, adesso, come detto, è uscito Mertens per far posto a Lorenzo Insigne. Non cambia niente dal punto di vista tattico, Mertens giocava a sinistra nel trio d'attacco del Napoli, Insigne andrà a collocarsi in quella posizione. Ancora il Napoli adesso che recupera con Callejon. Gioco scambio di palloni con un compagno molto ravvicinato, 5 palleggi nel giro di qualche secondo. Ancora il Napoli che controlla, siamo negli ultimi 17 minuti di partita. Napoli che sta controllando il match, sta portando a casa meritatamente fino a questo momento questo 2-1 contro la Dinamo di Kiev. Napoli che poi si troverà Benfica e Besiktas nel girone, la prossima partita proprio sarà Napoli-Benfica tra due settimane, mercoledì 28 settembre allo stadio San Paolo di Napoli, in quella che rischia di essere la sfida tra le due squadre in testa in questo momento al girone, perché il Benfica sta vincendo 1-0 contro il Besiktas. Ancora il vediamo chi è che adesso insiste. Si parte dal portiere, il controllo da parte di Vida. Antunes tenta di sfuggire, controlla un avversario, lamenta una manata Callejon, anche Sarri non ha protestato abbastanza per l'eventuale manata del numero 5. Insiste ancora Dinamo Kiev, cross direttamente sul portiere, pallone esce, sarà calcio d'angolo, più che altro esce Reina con il pallone in mano, calcio d'angolo in favore della Dinamo Kiev. Vediamo se c'è la manata. Ma direi di no, si è semplicemente appoggiato con il braccio sinistro e Callejon ha fatto abbastanza una sceneggiata. Angolo per la Dinamo, corso sul secondo palo, allontana di testa Raul Albiol, conclusione dal limite, la palla poi viene allontanata ancora dalla difesa del Napoli. Io ho qualche problema con segnale in HD in questo momento, perché ho un segnale non perfetto da canale 5 HD, vedo diversi squadrettamenti di segnale, quindi forse è meglio che mi sposto momentaneamente sul canale in HD, però preso più che altro dal decoder di Sky, che ha una resa video migliore rispetto al segnale terrestre che sto usando. Ecco qua, infatti si vede decisamente meglio. Guardate i tifosi della Dinamo Kiev adesso che saltellano in curva, calcio d'angolo per il Napoli, la battuta verso il centro, allontana Pepe Reina, ancora la Dinamo però in possesso del pallone al limite con il controllo da parte di Ribalka si porta il pallone sul sinistro, poi opta per un passaggio sulla sinistra, il cross sul secondo palo che non dà esito da parte del numero 20 Gusev, palla ampiamente fuori, tenta poi di andare a recuperare il pallone di Yarmolenko, nel farlo abbatte uno degli assistenti. Non riesce nel suo obiettivo perché c'è la rimessa laterale in favore del Napoli. Possiamo rivedere l'intervento di Yarmolenko che con il pallone e con il corpo batte uno degli assistenti per l'esultanza dei tifosi dietro, tra l'altro. Cambia intanto ancora una volta il punteggio a Barcellona, manco a dirlo, gol del Barcellona che va sul 6-0 con Suarez. Cambiato il punteggio. Abbiamo qualche piccolo problema con il collegamento, attenzione ancora alla Dinamo. Vediamo di sistemare il collegamento il più presto possibile, così almeno possiamo anche rimettere in onda i risultati delle partite. Luis Suarez, primo gol stagionale in Champions League, naturalmente la prima partita, non aveva segnato fino a questo momento. ...6-0 per il Barcellona, non credo che sia il risultato più ampio, anzi non siamo neanche lontani dal risultato più ampio. Credo che sia 10-0 il risultato più ampio della storia della...
Non so, dovrei ticketare alla Roma. La Roma secondo me ne sa.
Non è quello più ampio, avvocato. No, credo che sia il Real Madrid che è andato tipo ha fatto tipo 10-0, non ricordo di preciso. Vado a cercare, però non è la Roma. Per quanto la Roma abbia, purtroppo per lei, la sua storia a livello di risultati non buoni. Ultimi 12 minuti più recupero del match fino a questo momento. Eccoci qua, abbiamo anche di nuovo i risultati delle partite, molto bene. Serata un po' così dal punto di vista tecnico, ce ne scusiamo, non è nostra intenzione. Domani sera speriamo vada un pochettino meglio. Colpo di tacco intanto da parte del numero 20 Gusev, che guadagna però un fallo laterale. Sarri da istruzione della panchina, e intanto c'è un cambio pronto nelle file della Dinamo Kiev. C'è intanto un gol che arriva da Parigi ed è il pareggio dell'Arsenal. Paris Saint-Germain 1, Arsenal 1, con un siluro dal limite dell'area di rigore da parte di Alexis Sanchez, il Niño Maraviglia, che va a pareggiare per l'Arsenal. Quindi Paris Saint-Germain 1, Arsenal 1. Insiste intanto ancora il Dinamo Kiev con Gusev, il cross con deviazione, palla resta lì. E poi sbaglia il passaggio il numero 20, riparte il Napoli, può così distendersi dalla propria difesa. Ancora il Napoli che adesso controlla il pallone. Quindi ripilogando ancora una volta Paris Saint-Germain Arsenal 1-1, Barcellona Celtic 6-0, Manchester City Borussia Mönchengladbach rinviata, Bayern Monaco Rostov 4-0, PSV Atletico 0-1, Dinamo Kiev Napoli 1-2, Benfica Besiktas 1-0, Basilea Ludogorets 0-1. Quando siamo giunti più o meno a 10 minuti dalla fine su un po' tutti i campi. Napoli che insiste, Koulibaly. Palla buona, l'aggancio non arriva, o forse sì, da parte di Milik. Comunque il pallone finisce lontano dalla porta.
Pensavo subito verso la porta.
Dici?
Sì. A quel punto sì.
Devi provare, effettivamente. C'è il gol intanto del Basilea che va a pareggiare. Basilea 1, Ludogorets 1. Altro risultato che cambia in questa serata di Champions League. allenatore, ve lo diremo tra qualche istante appena avremo le statistiche pronte. Tal Steffen, scritto sulla maglia, ma presumo sia il nome del giocatore autore del gol dell'1-1. Entra intanto Manolo Gabbiadini. Ha già giocato Gabbiadini in campionato fino a questo momento?
Sì, a Pescara, e non ha manco giocato bene.
E infatti non credo abbia mai più visto il campo fino a questo momento nel Napoli.
L'attacco
del Napoli funziona benino, quindi per usare un eufemismo. Quindi,
e ripeto, il ballottaggio lo fa con Milik, che non mi pare che stia giocando male.
Anzi, anche qui per usare un eufemismo. A terra intanto un giocatore del Paris Saint-Germain in area di rigore, ha chiesto il calcio di rigore la formazione francese. Non è stato di questo avviso il direttore di gara. Ultimi 8 minuti di gioco, 37-21 nel corso del secondo tempo. Napoli 2, Dinamo Kiev 1. Koulibaly. Ancora il Napoli, insiste, tentativo di colpo di tacco da parte del numero 20 Zielinski. Solo un cambio, credo, per il. No, due cambi in realtà della Dinamo Kiev.
Due cambi per parte, direi.
No, tre Napoli, perché sono entrati Gabbiadini, Insigne e Zielinski.
Ah, vero, è andato anche sì.
Insigne adesso al limite dell'area di rigore, non c'è però il controllo di palla da parte del Napoli. Diciamo che riparte adesso in contropiede. C'è un fischio da parte del direttore di gara, calcio di punizione in favore della Dinamo. Battuto adesso il controllo da parte di Gushev, pallone sulla destra controllato da Makarenko. C'è Yarmolenko in avanti, non viene servito. Vediamo Kiev che non riesce a uscire dalla propria metà campo adesso. Deve fare in fretta, mancano 6 minuti alla fine. Se vuole avere qualche speranza di riprendere il controllo del match, pallone verso l'area di rigore, Pepe Reina. Esce e blocca la sfera. Okay, vediamo l'aggancio molto buono da parte di Garmash, ma l'azione finisce lì praticamente per la Dinamo. Ultimi 5 minuti e 45 nel corso di questo match, più recupero naturalmente. Poi, come sempre più avanti vi daremo il consueto riepilogo di quello che sarà successo in questa serata di Champions League, serata di Champions League caratterizzata più che altro dalle buone partenze. Intanto c'è una palla gol clamorosa sprecata dal Benfica con un giocatore solo davanti al portiere, parata del portiere del Besiktas, conclusione assolutamente da dimenticare da parte di un giocatore del Benfica che va vicino al gol del 2-0 che avrebbe chiuso la partita. Errore in fase di disimpegno, conclusione da parte del numero 20 del Benfica e parata in corner da parte del portiere, parata di piede tra l'altro del portiere del Besiktas sulla conclusione che è stata del numero 20 del Benfica, di cui adesso vi diremo il nome. Non è Cervi, Gonzalo Guedes, eccolo, Gonzalo Guedes che è andato vicino al gol del 2-0 per il Benfica. C'è calcio d'angolo adesso per la formazione portoghese, il cross sul centro non arriva, stavolta in testa di nessuno, palla fuori. Fischi adesso del pubblico, non so se indirizzati alla Dinamo Kiev o al Napoli. Fallo, calcio di punizione per la Dinamo, adesso ci sono due giocatori a terra tra l'altro. Tifosi della Dinamo inquadrati, forse erano fischi più rivolti verso il pubblico napoletano. Certo è che la prova della Dinamo è stata buona all'inizio, ma molto meno buona nel secondo tempo quando si è trattato di riprendere la partita.
Squadra
piuttosto modesta, sì. La sensazione è questa. Cambio nel Napoli. Nel Dinamo Kiev, scusatemi, entra Gladky ed esce Junior Moraes. e questo credo che sia l'ultimo cambio della Dinamo. Sì, perché era uscito Ribalka ed era entrato Korzun, quindi sì, tre cambi effettuati anche dalla Dinamo Kiev. I tre cambi per parte saranno minimo quindi tre minuti di recupero più eventuale altro tempo perso in questo secondo tempo, per quanto comunque in Europa si cerchi di evitare i mega recuperi. Attenzione ancora alla Dinamo, giocatore a terra, calcio di punizione per la Dinamo, una posizione molto 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 interessante. Fallo di Raul Albiol che viene inquadrato subito dalla regia, mezza ingenuità se vogliamo qui di Raul Albiol, che fa un fallo piuttosto ingenuo, non è un fallo clamoroso, però è un fallo piuttosto ingenuo. Anzi, guardandolo al replay, forse non è nemmeno fallo, guardandolo bene, proprio bene, 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 perché il contatto... No, guardavo più che altro le mani, il contatto con le mani è veramente minimo. Non ho visto, no, però ammetto che non stavo guardando le gambe, quindi non ti so dire. E attenzione adesso a Yarmolenko, adesso magari... Ecco, mi riguardo un attimo il fallo sulle gambe, più che altro, per vedere se effettivamente era passibile di punizione. Siamo ai 22 metri, distanza molto, molto, molto pericolosa. Barriera con 6 uomini del Napoli, credevo 7, ma Insigne si è spostato, e 3 della Dinamo Kiev. Yarmolenko, parte Yarmolenko, alto, sopra la traversa. Brutta punizione di Yarmolenko.
Insomma, per tutta la pantomima che ci ha fatto Piccinini sopra.
Adesso rivedo il fallo di... Sai che non c'è assolutamente niente. Sto guardando il fallo subito da Garmash. Non c'era assolutamente nulla. Cioè neanche il contatto con le mani, neanche il contatto con... C'è un contatto mano contro spalla, mano di Albiola contro la spalla del giocatore del Napoli, ma non c'è assolutamente nulla, un contatto veramente minimo, 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 minimo. Scatto veramente grosso il Napoli su questa punizione, più che altro potenzialmente, poi in realtà la punizione è stata abbastanza da dimenticare. Pallone indietro adesso di Vida, stiamo per entrare anzi nell'ultimo minuto di questo match. Napoli in vantaggio per 2-1. Insigne, buono pallone in avanti, posizione irregolare, no, fuori gioco, sembra effettivamente fuori gioco. Intanto c'è un gol in Barcellona Celtic, manco a dirlo, ed è il gol del 7-0 della formazione di casa. Barcellona 7 Celtic 0. Gol realizzato, credo, ancora da Suarez. Adesso lo vediamo. Sì, infatti, è proprio lui, Suarez. Barcellona 7, Celtic 0. Serata veramente nerissima per la formazione scozzese. Fatto 6 con la mano Suarez, non so per quale motivo. Era un 15.
Non gli hanno detto che ne hanno fatti 7?
No, è il settimo, infatti, questo. Però ha fatto 6 con la mano. A meno che non abbia fatto 15. Uno con una mano e 5 con un'altra. Però non so per quale motivo. Ha già segnato 15 gol in stagione Suarez, mi sembra improbabile, contando che il campionato spagnolo è appena iniziato. Rivediamo il gol ancora da parte di Suarez, posizione regolare, non prende neanche benissimo il pallone, ma tanto basta per spingerlo oltre la linea di porta per il gol del 7-0 del Barcellona, mentre sono intanto, come detto, 3 i minuti di recupero in Dinamo Kiev-Napoli. Si sta cominciando a finire un po' su tutti i campi. Paris Saint-Germain-Arsenal 1-1, Barcellona-Celtic 7-0, Bayern Monaco-Rostov 4-0, PSV-Atletico 0-1, Dinamo Kiev-Napoli 1-2, Benfica-Besiktas 1-0, Basilea-Ludogorets 1-1. 3 minuti di recupero anche in PSV-Atletico, si stanno spegnendo quindi le speranze del PSV di riprendere questa partita. Dovremmo fare molto in fretta. Attenzione intanto alla Dinamo in area di rigore, ultimi 2 minuti di gioco. Pallone fuori, rimessa affidata alla Dinamo, il cross verso la porta, direttamente parata facile da parte di Pepe Reina. Guardavo nel gruppo A, complice il pareggio tra Paris Saint-Germain e Arsenal, avremo una situazione abbastanza bislacca in questa giornata di Champions League, perché avremo il Ludogorets in testa con 3 punti davanti a Paris Saint-Germain e Arsenal a 1 punto.
Ludogorets quanto è dato come vincente del
perché il Champions League penso non lo considerino leale.
No, nemmeno. Credo che sarà pagato tipo 1.000 a 1, probabilmente. Invece nel gruppo del Napoli stanno così le cose. Napoli e Benfica sono in testa con 3 punti. Qui abbastanza, diciamo, nulla da dire a livello di verdetti. Era bene o male quello che ci si aspettava alla vigilia. Nel gruppo C più che altro abbiamo il rinvio della partita del Manchester City e poi le 7 pere del Barcellona al Celtic. Intanto del direttore di gara Mendelsohn, sono andati già 2 minuti di recupero. ...40 secondi, alla fine stanno spegnendo. C'è intanto un altro gol ed è il 5° gol del Bayern Monaco. Bayern Monaco 5, Rostov 0. Gol realizzato da, vediamo un po' se riesco a beccare il marcatore di questa 5ª segnatura della formazione di Ancelotti, che è un altro che parte benino in Champions League. Conclusione dall'area di rigore, è stato direttamente il numero 18 del Bayern Monaco, è stato Bernat a segnare il gol del 5-0. Quindi Lewandowski sul rigore, doppietta di Kimmich, Müller e Bernat. Scade intanto il 93esimo, questa volta non c'è recupero, non c'è ulteriore tempo. Finisce la partita a Kiev, il Napoli batte la Dinamo Kiev per 2-1, direi successo meritato della formazione di Sarri, che infatti dà la mano dal 5 ai suoi collaboratori. Mentre parte del final countdown per motivi inspiegabili. E intanto attenzione, perché il Beşiktaş va a pareggiare al 91esimo, Benfica 1, Beşiktaş 1, su calcio di punizione, bellissimo gol da parte della formazione turca che rivedremo tra qualche istante su punizione. E il 93esimo e 10 adesso in Turchia, in Portogallo. Beffa atroce per il Benfica, che si vede raggiunta proprio in chiusura di match. Tra poco l'intervista flash direttamente dallo stadio di Kiev con un protagonista della partita del Napoli, mentre vediamo ancora questa bellissima punizione del Beşiktaş realizzata al 91esimo. Andiamo a sentire più che altro come stanno andando le cose sui campi, se ci sono ancora partite in corso. Sì, si gioca ancora a Parigi.
Ma io inizio ad andare a lavare i piatti.
Se aspetti 2 minuti abbiamo finito, dammi il tempo di finire le partite. Ma intanto esce Verratti, perché è stato espulso Verratti. Diretta premium.
Un risultato che piace tantissimo al Napoli. Ecco qui fallo di Verratti e poi testa a testa con Giroud. Si resta in parità numerica, 10 contro 10, espulso Giroud, espulso Verratti nel finale rovente di partita. Rimessa laterale per il Paris Saint Germain, da capire adesso se ci sarà da parte di Kassai un recupero più corposo. Thiago Motta, lancio per Pastore, duello aereo, palla che rimbalza in zona Angel Di Maria, il traversone di Meunier, la deviazione, il calcio d'angolo. Nello stesso girone Basilea e Ludogorets chiudono 1-1. Bayern Rostov finale 5-0, si gioca soltanto a Parigi. Di Maria gioca anche un po' con il cronometro. Bisogna aspettare il via libera di Kassai. Ultime raccomandazioni, può essere anche l'ultimo pallone del match.
Abbiamo l'intervista da Kiev. Forse un attimo, facciamo solo che ci troviamo come audio, eccoci qua.
Very good night for me.
Milik.
Magic night for me, because first game for Napoli in Champions League away, so we won, I scored 2 times, very good night for me, I'm very happy.
Una notte magica per il, è una notte molto perfetta, una notte perfetta per il Napoli, una notte magica per Milik, sì, una notte molto bella per me, la prima volta in Europa con il Napoli, ho segnato 2 gol, insomma davvero una notte magica. It was a very important start with a win and you did it. Era molto importante iniziare con una vittoria e l'avete fatto.
Yes, exactly. This is what I say on press conference. Will be nice to win here, because especially in Ukraine away games are very tough. So the game was very tough. we won 2-1, but the rival Dynamo Kyiv, they play really well, but still we won, and I am very happy to score today 2 times. So we just go back to Italy with smile on the face.
Sì, è proprio quello che ho detto ieri in conferenza stampa. Noi volevamo venire qui a vincere, dove è molto difficile, in Ucraina, contro una squadra molto forte. È stata dura, però ce l'abbiamo fatta. Torneremo in Italia con il sorriso. You know, Arkadiusz, fans of Napoli are already crazy for you.
I'm very happy, but of course, it's just the first game in Champions League, my 14th in Napoli. So, tranquillo, tranquillo.
Gli abbiamo chiesto, lo sai Arkadiusz, i tifosi del Napoli sono già matti di te. Lui ha detto sì, sono molto contento anche di questo, però è solo la quarta partita con il Napoli, la prima in Europa, e quindi tranquillo. Quindi anche le prime parole, la prima parola in italiano
sembra più spagnolo in realtà, però.
Complimenti Milik.
Queste le parole di Milik. Allora, prima di chiudere la diretta, andiamo a vedere tutto quello che è successo. Andiamo a riepilogare, anzi, i risultati di questa serata di Champions League, cominciando dal gruppo A della competizione, della massima competizione europea per club, che ha visto il Paris Saint-Germain e l'Arsenal alla fine pareggiare per 1-1 con il gol da parte della Paris Saint-Germain di Cavani nel primo minuto e di Alexis Sanchez al 33esimo del secondo tempo, mentre nella partita tra Basilea e Ludogorets abbiamo avuto la vittoria, anzi no, scusa, il pareggio del Basilea contro il Ludogorets. C'è quindi un errore di grafica che vedremo di correggere tra qualche istante. Dicevamo, Basilea-Ludogorets è finita 1-1 con il gol da parte di Steffen al 34esimo del secondo tempo, e poi il pareggio, anzi chiedo scusa, il vantaggio di Cafu al 45esimo del primo tempo. Quindi in realtà è sbagliata la nostra grafica, e un punto per tutte praticamente, perché abbiamo Ludogorets, Basilea, Paris Saint-Germain e Arsenal per questo riguarda la situazione del gruppo A. Nel gruppo B il Napoli batte e la Dinamo Kiev per 1-2. Si era passato in vantaggio la Dinamo nel corso del primo tempo con il gol al 26esimo credo della prima frazione di gioco realizzato dalla formazione ucraina. Poi il Napoli è andato alla pareggio, addirittura in vantaggio già nel primo tempo. Garmas al 26esimo, Milik al 36esimo e al 47esimo doppietta per l'attaccante del Napoli. Nell'altra partita del girone il Besiktas raggiunge in chiusura il Benfica al 12esimo, Cervi al 93esimo, Talisca su calcio di punizione. Napoli 3, Benfica Besiktas 1, Dinamo Kiev 0. Nel gruppo C della Champions League, rinviata Manchester City Borussia Mönchengladbach per pioggia, ma Barcellona Celtic invece finisce 7-0, tripletta di Messi, Neymar, Iniesta e doppietta di Suarez. Classifica del girone: Barcellona 3, tutte le altre 0, con Manchester City e Borussia Mönchengladbach a 0 punti. Infine nel gruppo D la vittoria della Bayern Monaco contro il Rostov per 5-0, serata trionfale anche per Ancelotti. Abbiamo qualche problema di grafica, eccoci qua, con la vittoria del Bayern Monaco, come detto, per 5-0. Lewandowski sul rigore, Müller al 47esimo, doppietta di Kimmich, Bernat al 90esimo. Nell'altra partita del girone invece successo importante in trasferta per l'Atletico Madrid, che batte il PSV per 1-0, gol di Saul Niguez al 43esimo del primo tempo. Bayern Monaco, Atletico Madrid 3 punti, PSV e Rostov 0 punti. Il programma delle partite di domani: nel gruppo E Bayern Leverkusen, CSKA Mosca e Tottenham Monaco. Nel gruppo F, tra qualche istante lo avremo, un attimo solo che abbiamo qualche problemino con la grafica che si sta aggiornando. Dicevo, nel gruppo F Real Madrid Sporting Lisbona e Legia Varsavia Borussia Dortmund. Nel gruppo G Bruges Leicester e Porto Copenaghen. Nel gruppo H quello della Juventus, Juventus Siviglia, che lo seguiremo domani alle 20:40, Lione Dinamo Zagabria. Qualche ultima parola dall'avvocato, se ha voglia.
Ma no, in realtà c'è niente da dire. Il Napoli, dopo aver pareggiato, andato in vantaggio, ha controllato il match e ha vinto meritatamente, anche perché comunque è il risultato più forte.
Sì, abbiamo visto che la Dinamo Kiev era effettivamente poca cosa, almeno però è comunque una squadra che ha messo in difficoltà il Napoli, almeno nella prima frazione di gioco.
È un vantaggio per quello, però poi i valori tecnici sono venuti fuori.
Sì, assolutamente. Vedremo come detto cosa accadrà poi nel prosieguo del girone di Champions League, un girone di Champions League che comunque direi che vede il Napoli abbastanza favorito, direi, non so cosa ne pensi.
No, quantomeno messo bene.
Esattamente, esattamente. Risultati clamorosi degli altri gironi non ne abbiamo. Abbiamo detto prima la clamorosa vittoria del Barcellona 7-0 su Celtic, 5-0 a Bayern Monaco. Diciamo che stanno accadendo un po' troppo spesso questi risultati di Champions League, segno anche comunque di grande squilibrio tra le formazioni delle, diciamo, più forti e le altre di questa Champions League allargata, che sarà ancora con l'Italia che porterà 4 squadre dalla prossima stagione. Il rimescolamento più che altro un pochettino degli equilibri, anzi non la prossima stagione, scusa, della stagione 2019, che sarà creata dalla classifica 2017-2018, quindi quella del prossimo anno. Direi che possiamo fermarci qua per questa sera. Grazie all'avvocato Andrò Pezzo.
A voi.
Noi torniamo domani, come detto, alle ore 20:40 con Punte di Champions. Grazie a Radio che ci ha ospitato questa sera. Torniamo domani sera per seguire la prima uscita della Juventus in Champions League contro il Siviglia. Adesso ha cambiato tutto, con 5 arbitri in campo. Forse di seppio, questa gara mi ha vestito. Forse di seppio.
In seguito al recente devastante terremoto che ha colpito il centro Italia, il Dipartimento di Protezione Civile ha attivato un numero telefonico solidale per sostenere la popolazione così duramente provata. Dona subito 2 euro in favore dei terremotati. È sufficiente inviare un SMS da cellulare o telefonare da fisso al numero 45500. Per informazioni, www.protezionecivile.gov.it. 45500. 2 euro per tornare a vivere. In seguito al recente devastante terremoto che ha colpito il centro Italia, il Dipartimento di Protezione Civile ha attivato un numero telefonico solidale per sostenere la popolazione così duramente provata. Dona subito 2 euro in favore dei terremotati. È sufficiente inviare un SMS da cellulare o telefonare da fisso al numero 45500. Per informazioni, www.protezionecivile.gov.it. 45500. 2 euro per tornare a vivere.
Questo programma è offerto da...
Se hai un frigo che non funziona, ti prego non rischiare. Vieni da noi a farlo cambiare, da specialisti e con rapidità. Frigoriferi da incasso, forni da incasso, piani di cottura e lavelli di tutti i colori, lavastoviglie da incasso, FBA di Bruno, Corso Potenza 183, Torino. Se hai un frigo che non funziona, vieni da noi a farlo cambiare.
Sexy baby, sexy mami, gireranno con. Farò grandi cose quando le giornate saranno perfette. Il divertimento sarà le stelle. Serate con varie modelle perché noi attendiamo l'estate. Noi attendiamo l'estate.
8 minuti dopo le 23, martedì 13 settembre 2016, pronti per parlare di quello che è successo nell'ultima puntata dello show da WWE del lunedì sera. Questo è il nostro consueto Raw post show del martedì sera. Buonasera da parte di Eric Anselmi. Anche rido adesso, capirete il perché, perché Mattia Di Noi ha una posa meravigliosa. La posa, direi, se riesci a mostrarci le immagini, cosa che in questo momento non vediamo,
sì,
assolutamente.
Dimmi.
È la posa della rassegnazione. La posa della rassegnazione, direi. Credo che sia la parola più corretta. Mattia,
sì, io stasera
Mattia è vicinissimo al punto di rottura con Ro.
Ho un po' tante cartucce da sparare stasera.
Sì. E dire che la puntata non è neanche stata malvagissima rispetto più che altro a quella di lunedì scorso.
Sì, rispetto a quella di lunedì scorso, che era difficile.
Vero, Dario. Buonasera, Dario, innanzitutto.
Buonasera.
Io ho un po' di cartucce da sparare stasera e po' di cose che mi devo togliere dal cappello, sì, perché ci sono un po' di cose di cui dobbiamo parlare.
Siamo al punto di rottura per Mattia Di Noi. Quantomeno con Ro. Con SmackDown.
No, a me SmackDown piace.
Sì. SmackDown che tra l'altro questa settimana ha buonissime possibilità di far meglio di Raw a livello di ascolti, eh.
Quanto ha fatto?
Ha fatto tipo 2 milioni a 6 ieri sera Raw. C'era il football, è stato massacrato dal football. Ed è, tra l'altro, anche singolare, nel senso che le partite di ieri sera, fortunatamente, teoricamente, per la WWE, sono state partite praticamente senza storia.
Una è finita tipo 38 a 17.
Sì, è il grande debutto dei il grande ritorno di Los Angeles nell'NFL, che non è andato particolarmente bene, direi. Scusami, 38 a 16 Pittsburgh Washington, e più che altro Los Angeles San Francisco è finito 28 a 0 per San Francisco, quindi è stata una partita assolutamente senza nessuna storia. Però ciò comunque non è bastato alla WWE, perché adesso andiamo a vedere i dati delle tre ore in dettaglio, visto che ci sono su PW Insider, li andiamo a prendere. Allora, si è partiti male, perché la prima ora 2.833.000, che è la più bassa dal 4 luglio, perché il 4 luglio aveva fatto 2.6.000. Seconda ora 2.717.000, terza ora 2.520.000, che è, credo, la più bassa da... almeno da inizio anno, ma mi sa che se andiamo a cercare la terza ora, forse è forse la più bassa da quando fanno tre ore, probabilmente.
Tutta colpa di quel ciccione di merda, immagino.
No, non credo.
Se ci fosse stato Big Roman, vedi come...
Ma c'era!
Ma non è lui il campione.
Ok, perfetto. Allora,
io ho un paio di cose.
Prego, guardi, spari pure. Tanto siamo in tre questa sera, quindi
stasera girano gli ingranaggi.
Sì, esatto, sì.
Allora, io lo so che adesso dirò una cosa che la gente dirà: ma cosa sta dicendo?
Vabbè, vai.
Oddio, io ho già capito.
Vai.
Io voglio parlare di Sasha.
Ok, perfetto. Vai.
Io ho capito.
Vai.
Che in tanti siete obliterati dal fatto che ha fatto una grandiosa run in NXT,
sì,
che comunque è brava sul ring e tutto,
sì,
il resto,
sì,
ma non dategli in mano un cazzo di microfono.
Ma poi sai che la cosa che mi ha più lasciato perplesso ieri sera, allora c'è un equivoco di fondo, il problema principale è che secondo me c'è un equivoco di fondo, e cioè le fanno fare promo da face e lei a farla face non è in grado.
Esatto.
Che non è in grado. Cioè, lei come face è pessima, oggettivamente.
Lei come face, a parte che fa schifo, il problema è questo: se va a braccio, come andava a braccio a NXT,
sì,
probabilmente può fare bene.
Sì.
Può fare molto bene.
Sì. Attenzione, a braccio NXT. Attenzione, perché comunque a NXT, contando anche il fatto che comunque vivevano praticamente notte e giorno lì al Performance Center, avevano comunque tante possibilità di provare i segmenti eventualmente.
Sì,
oltre che i match,
nel senso abbraccio, nel senso che comunque probabilmente NXT è un po' più libero a livello di promo.
Sì.
A livello di, quindi magari gli dai e NXT se la possono giocarsela loro.
Sì.
Su quello che devono dire, capisci che intendo?
Sì, quello che intendi.
Quando non va pro, quando non va scriptata, funziona Sasha.
Mm-hmm.
quando va scriptata diventa quello che abbiamo visto stasettimana.
Sì. Ma poi visto che ne parlavamo per Finn Balor, no? Che comunque ha un accento irlandese molto pesante, sai che sta cominciando seriamente a darmi fastidio l'accento di Sasha Banks?
Accento di Boston.
Sì, più che altro perché lo esagera. Lo esagera veramente tanto. Si nota proprio nei prom.
Tanto sai cosa?
Sto vedendo le immagini. Sto vedendo le immagini da YouTube dei cerchi personalizzati della cintura di AJ Styles. Che sono blu. Non vorrei che sia un indizio di nuova colorazione per la cintura.
Voglio precisare anche una cosa in questo mio rant verso Sasha Banks. Non è che le altre abbiano fatto molto meglio.
Quando dei 5 sul ring, il promo migliore è quello di Charlotte a mani basse. Sì. Direi che abbiamo qualche piccolo problemino.
Charlotte, sai che mi sono reso conto di una cosa?
Sì.
Lo dicevo prima a Dario.
Sì.
Charlotte è Stannis.
Com'è Stannis?
Stannis recita come Stannis.
Stannis la Rochelle?
La mimica facciale orrenda di Stannis.
Però, allora, io però a Charlotte devo riconoscere che ha una, almeno facciale, ha una vis comica meravigliosa.
Sì. Lei la heel la sa far bene, secondo me. Cioè, lei è molto brava da heel.
Lei la sa fare molto bene e sa anche reagire molto bene di viso a quello che succede. Sì. La foto che ho messo adesso è un po' una prova, perché ha delle reazioni facciali veramente meravigliose.
Sì, sì.
Forse meglio di lei, se vogliamo, è Alexa Bliss, quando tipo settimana scorsa l'hanno chiamata Polly Pocket durante il promo di...
Come l'hanno chiamata?
Polly Pocket!
Me l'ero persa, sai.
Carmella l'ha chiamata Polly Pocket, se ricordo
bene. Polly Pocket.
Sì, ci sta, è alta un metro e un barattolo, quindi ci può anche stare.
Sì, d'accordo.
Comunque, dicevo... E poi un'altra cosa che ho odiato di quel promo.
Sì.
Perché Bayley è tornata ad essere una ritardata? Con tutto il rispetto per i ritardati.
Non usiamo questo termine. Diciamo che è tornata con la gimmick di NXT, mettiamola così. Però, è già meno rispetto a settimana scorsa.
No.
Sì, però
se fosse la gimmick di NXT spaccherebbe i culi, come
ricordiamo la gimmick di NXT, specialmente nei primi tempi, lei era Rolando praticamente, cioè lei vedeva i rottatori nel backstage, non ci posso credere, cose di questo tipo, era molto simile,
era Eugene
senza l'handicap mentale praticamente.
Sì. Però per come si comporta comunque potrebbe anche avercelo.
Sì.
Cioè, ieri 20 minuti per dire una parola.
Sì. Devo dire che Bayley, quando è entrata, quando si è messa a parlare, mi ha fatto veramente venire il latte alle ginocchia.
Sì. Ma te l'ho detto, c'è un equivoco di fondo. Lei come face non è... Cioè, lei non è una face. Anche perché comunque anche NXT, quando mai ha fatto la face, Sasha Banks?
Scusate un attimo, io sto parlando di Bayley e non di...
Scusami. Allora, ho capito male, scusami.
Però comunque puoi anche riprendere il discorso di Sasha, va bene anche quello.
Siamo d'accordo, il problema è che almeno Sasha non ha fatto un grandissimo promo e siamo tutti d'accordo.
Sì.
Però Bayley, quando è entrata, ha preso il già poco ritmo che aveva quel segmento e lo ha letteralmente buttato sotto il ring.
Mm-hmm.
Perché si è rallentato tutto, si è fermato tutto, a me sono venute del latte alle ginocchia. È venuto il latte alle ginocchia e aspettavo veramente che finisse di parlare. Tanto sapevamo già cosa volevi dire, no?
Sai che tra l'altro io sono particolarmente convinto che ci sia stato un problema di produzione in quel segmento? Perché se noti, quando Sasha finisce di parlare, c'è poi un silenzio lunghissimo, ma molto lungo, parlo di almeno 20-30 secondi. E mi viene il sospetto che qualcuno nel backstage abbia perso l'attimo, che dovesse arrivare Bayley dopo poco e invece ci sia andato storto qualcosa, lei non, diciamo, in regia non abbiano messo la musica al momento giusto, cose così probabilmente. Poi comunque praticamente questo segmento ha portato poi innanzitutto al ceffone di Dana Brooke nei confronti di Charlotte.
Ho realizzato una cosa su Dana Brooke.
Priva di senso, ma ci arriviamo dopo.
No, non è priva di senso, perché deve andare avanti sta storyline più
no,
che altro.
Che ma l'ha resa priva di senso lei.
Ah,
dopo.
Ok, sì. Ah, ok, va bene.
E il fatto che poi è tornata alla portaborse.
Mi ribello. No. Ti do il ceffone, poi mi dispiace. Ma cosa mi dispiace?
Vabbè, momento di pentimento, cioè diciamo, momento di rabbia.
Momento di puro pentimento.
Sì.
Dicevo, io ho notato una cosa.
Sì.
Ho capito adesso chi mi ricorda Dana Brooke.
Sì. Chi ti ricorda Dana Brooke?
Dana Brooke e Miss Piggy.
Sì, vabbè, questo l'abbiamo capito.
Ok, doppiata da Steve Huckel.
Ma non parla come...
Parla come Steve
Huckel. Ma non ha la voce di, come Steve Huckel.
Sì,
non parla, non dice. Non dice, I do that. Non lo dice questo.
Tra poco sono lo dirà, fidati.
Sono stata... Doveva dire, sono stata io a fare questo? Ma parliamo del vero problema del match femminile che ha aperto la puntata di Raw. Vero problema che possiamo riassumere in questa immagine che potete vedere. Nessuno se n'è accorto probabilmente nel...
È un doppio schienamento.
È un chiarissimo doppio schienamento questo qua tra Bayley e Sasha Banks. Mi chiedo cosa sia realmente successo in questo match. Magari un problema... Magari non fosse questo finale previsto, o se abbiano avuto un problema, diciamo che abbiano detto ai commentatori non osatevi a vendere questo doppio schienamento perché sennò è un problema per le nostre storyline, più che altro. Ma questo è un chiarissimo doppio schienamento, cioè hanno entrambe le spalle a terra.
Per me il match è finito come doveva finire, però è stato un...
Però sto doppio schienamento, se qualcuno se ne accorge, può essere utilizzato la settimana prossima, volendo.
Sì,
o volendo. Più avanti. Non credo verrà fatto.
Ci potrebbe toccare un match fra Sasha e Bayley.
Tra Sasha e Bayley?
Te lo giochi in puntata così?
Sì. Vabbè, a Clash of Champions deve essere sfidata Charlotte, una ci deve andare.
Ormai abbiamo
mandi Sasha di rete e questo match te lo tieni per un palco.
Questo Sasha contro Bayley è un match da WrestleMania. Non credo che te lo puoi giocare uno contro
sì.
uno.
Sì. Ma volendo, sì, è vero.
Sarà uno dei match femminili a WrestleMania insieme a Charlotte contro Dana Brooke, probabilmente.
Madonna santa. Il problema è che sarà quello sbagliato a essere titolato.
Come?
Il problema sarà quello sbagliato a essere titolato.
No, non credo sarà titolato Charlotte contro Dana.
Dana Brooke, ci arriviamo a Dana che diventa la nuova Roman Reigns.
Fa tutto parte del disegno di Vince.
Esatto.
Da qualche parte in una stanza buia Vince sta chiudendo le dita a piramide.
No, più che in una stanza buia, credo su una sedia a rotelle in questo momento.
Scusa un secondo, Dario, che cazzo è diventato il padre di Shinji?
No, è diventato il signor Barnes, eccellente.
Ah, okay. No, molto semplice. Molto semplicemente adesso il buon Vinnie Mac è su una sedia a rotelle, purtroppo. Esatto. Perché ha avuto Si è fatto il quadricipite, pare.
Ah,
facendo
Kevin Nash Docet.
La voce che gira è che si è fatto i quadricipiti facendo squat. Perché Vince McMahon a 70 anni continua ancora a fargli squat, bene sì.
Il suo amico Kevin Nash sarà orgoglioso di lui.
Vabbè, non l'ha fatto camminando, lo ha fatto facendo... Non si è disfatto il quadricipite facendo tre passi nel ring. Faceva esercizio fisico. Teoricamente, adesso. Questa è la voce che gira. Stando a www.com, dovrebbe essere in ufficio già domani. Con un quadricipite, con uno strappo al quadricipite, la vedo un po' difficile, però vedremo.
Ma Vince, conoscendolo, può farlo. Sì. Potrebbe farlo.
Ma tanto, Vince, abbiamo già stabilito che Vince, quando morirà, continuerà a dirigere la compagnia da una cripta. Quindi,
sì. Mi sembra. Sì. È come
quando apriranno lo scrigno segreto della WWE con le storyline per i prossimi 20 anni già scritte da Vince McMahon.
È come Vincent Price con i piedini mancanti.
Certo, perfetto. Sì. Solo che Vincent Price era ancora vivo nel momento in cui hanno fatto quella puntata.
No, era morto.
Era già morto. Sai che sono convinto che fosse ancora vivo Vincent Price. Ma non da molto, comunque. Perché ha fatto dei doppiaggi per i Simpson, no?
No, non mi so, non mi sembra di no, Allora, la battuta di Marge era: oh mio Dio, è Vincent Price. Io credevo che fosse morto. Sì. E poi faceva: nessuna tomba può contenermi.
Ok. Comunque,
adesso mi aspetta il dolce abbraccio della cripta, ma sì. Tornerò.
Sì, sì, sì. Vabbè, perché lui più che altro ha interpretato Dracula, ha fatto, sì, fatto sì, altre cose.
No, Dracula era Bela Lugosi.
No, comunque no, era un imitatore, credevo che avesse doppiato lui, invece era
era
Dan Castellaneta che faceva il doppiatore di Vincent Price. No, più che, anche perché quella puntata lì è quella dei
è quella del
Super Bowl, sì, che è molto dopo effettivamente la morte di Sunday Crabby Sunday si chiama.
Una delle puntate più belle dei Simpsons.
Decima, guarda a caso la decima stagione, che è una delle migliori dei Simpsons in assoluto. Sì. Allora, è stata una puntata di Raw più godibile rispetto a quella della settimana scorsa. Non sono mancati i momenti di, diciamo, di smarronamento, se mi si passa questa terminologia, sì. terminologia tecnica.
Vogliamo raccontare la mia visione di Raw di oggi?
Sì, vai, raccontala pure.
Perché è interessante.
Sì, vai, raccontala
allora,
pure.
I nostri ascoltatori devono sapere che io durante Raw oggi ho avuto un meltdown,
sì.
Nel senso che ho smesso di guardare la puntata.
L'abbiamo detto prima, sei vicino al momento di rottura con questo, sì, questo meraviglioso show di wrestling.
Ma sai per quale motivo? Questa volta voglio rassicurare tutti, non l'ho fatto perché ero incazzato,
sì,
ma perché ho visto un segmento,
sì,
che mi ha fatto capire una cosa.
Io intanto sto vedendo delle action figure particolarmente brutte della Mattel che vi faremo vedere tra non molto. Comunque, sì, vai avanti.
Io ho capito una cosa guardando questo segmento.
Sì.
Allora, sto parlando del segmento del New Day.
Sì.
In pratica, che cosa dice questo segmento?
Loro, o meglio, la WWE attraverso il New Day ha pubblicamente ammesso che il segmento della settimana scorsa è stato un segmento orribile.
È stato, sì, un segmento, esatto, orribile, esatto.
Che oggettivamente era la cosa migliore da fare, contando, sì, quello che è successo.
Dicendo queste parole, un po' parafrasate, ma queste. I vostri minuti, vi abbiamo rubato 5 minuti della vostra vita.
Sì, che poi in realtà sono molti di più. Probabilmente 5 minuti è solamente la parte con Gallows Anderson e l'All Day, diciamo.
Esatto. Vi abbiamo rubato 5 minuti della vostra vita che non avete più. Voi meritate di meglio.
Sì.
Dopo che hanno detto queste parole, io,
sì,
ho guardato...
Frase che è seguita, ricordiamolo, a diciamo al New Day che è entrato in scena distribuendo cereali da degli stivali, ricordiamo anche,
sì,
questo.
Sì, una roba... Aveva ragione Corey Grace, una roba disgustosa.
Sì, no, presumo fossero puliti, ma non ne ho la certezza.
Oh, madonna di Dio!
Cosa?
Quando...
Che è successo?
Ho visto l'action figure di Asuka.
No, io ne ho viste di molto peggio e ve le faremo vedere tra non molto.
Dicevo... quando il New Day dice, io nel momento in cui il New Day ha detto quella cosa lì, io ho avuto un'illuminazione,
sì,
è vero, i minuti della mia vita che ho perso non li riavrò mai più,
sì,
per guardare quel segmento, però mi sono reso conto che io ho perso tanti minuti della mia vita a guardare questo programma orrendo.
Sì, ok.
E stamattina,
sì,
piuttosto che andare avanti a guardare quella roba orrenda,
sì, sì,
ho deciso di spegnere Raw.
Sei uscito a fare una passeggiata, praticamente.
No, non facevo una passeggiata, stavo lavorando, però ho deciso di guardare delle cose che mi dà soddisfazione guardare.
Sì.
Che
tipo?
Sono felice di guardare.
Tipo, per esempio?
Tipo, sono andato avanti a guardarmi Friends, che almeno mi fa ridere di gusto.
Ho capito.
Piuttosto che guardare questo orribile show.
Sì, perfetto.
Cioè, hanno fatto un promo, un segmento per dirci che il loro programma fa schifo.
Sì.
E che non dovremo più guardarlo.
Mm-hmm.
Bravi, brava WWE.
Che cosa vogliamo fare?
È stata una missione di responsabilità, insomma. Noi,
almeno...
va bene, abbiamo fatto una topica. Adesso ve li facciamo anche rivedere la topica. No, non c'è più, non esiste più. Facciamo come se non fosse successo niente. Andiamo avanti, grazie.
Dimentichiamoci dei nostri segmenti di merda. Ce ne sono tanti che dovrebbero prendere e cancellare, tipo un sacco dei loro, tipo quasi tutti i loro promo da face.
Mm-hmm.
Tipo quando sono usciti vestiti da Wyatt Family con i dildi al posto della barba.
Ok. Non sono dildi, però vabbè, dai.
Quello me l'ero dimenticato.
Ah, quando sono usciti con Bailey e le hanno messo il dildo in testa.
Sì, ok.
Io cancellerei volentieri. Ecco, perché non cancelliamo direttamente il New Day?
Perché è over, purtroppo.
Perché è over. Allora, beh, oddio, c'è già un altro tag team particolarmente over che stanno provvedendo a dissezionare e distruggere senza motivo apparente.
Che sta giocando e fanno... E, allora... È un problema che hanno con tutti.
Uh-huh.
Oggi c'era Michael. Michael è impazzito su sta cosa.
Uh-huh.
Lui odia Enzo Amore adesso.
Perché odia Enzo
Perché...
Mora?
Perché sta, gli stanno facendo. Lui sta iniziando. È il tipo. È il go away e il go away hit.
Ah, ok, perfetto.
Uguale al mio per il New Day. Perché obiettivamente okay. A me Enzo non ha ancora rotto le palle. Però inizia sempre a dire le stesse cose. Ogni sì. settimana.
Sì.
Nella stessa maniera. E un po'. Inizia a essere un po' ripetitivo anche lui. È il problema. Però è il problema che hanno tutti quelli che vanno over in WWE.
Sì.
Li spingono, vedono che sono over e allora gli fanno fare sempre la stessa cosa e alla fine la stessa cosa inizia a stancare.
Sì. Vabbè, che possiamo farci sfortunatamente?
Ah, ecco. voglio che mi chiedi scusa a te.
Io?
Sì, tu.
Cosa c'entro io?
Settimana scorsa mi hai detto che probabilmente non avremmo più visto uno squash di Bo Dallas che serviva soltanto per costruirlo forte contro il cinese e ne abbiamo visto.
Sì, ok, ne abbiamo visto.
Preceduto da un promo degno di suo fratello.
Beh, guarda, poteva andare peggio, eh. Hai avuto uno squash di Jinder Mahal. Non so cosa sia peggio, oggettivamente.
Ecco, l'altra cosa di Jinder
Mahal. L'uomo che viene in pace.
Sì, chiamiamolo allora, così.
Io, allora... Ok, lui è il di base, tutto il resto. Il promo è fatto per far incazzare la gente e poi far uscire il patriota americano, che tra l'altro in teoria è uno... Vabbè, posso dire che quel segmento è razzista in una maniera forte? Posso dirlo?
Sì, abbastanza, lo è effettivamente.
In effetti sì.
Perché... In teoria, ok, è il, quindi ha detto per annoiare il pubblico tutto questo, ma male, è uscito dicendo che lui è in pace col è in pace con la gente, mm-hmm. vuole, non vuole rompere le palle a nessuno.
Mm-hmm.
E poi esce il, più esce il peggio repubblicano, che fa parte del Tea Party, tra l'altro,
sì.
per menarlo.
Beh, non è, non, sì, vabbè, non, beh, non è più così, non, hanno un po' abbandonato la questione del Tea Party, se va a vedere, anche se il motto è lo stesso.
Lui è quello, il motto è lo stesso, in teoria il suo personaggio è quello.
Sì.
Cioè, cazzo, è razzista in una maniera folle quel segmento.
Vabbè, ma adesso tanto Swagger ha il contratto in scadenza, quindi vedremo.
Va a SmackDown.
Va a SmackDown? Ma poi tra l'altro, scusatevi, il draft è stato 2 mesi fa. Com'è possibile che il contratto stia già in scadenza? Cos'è, ha fatto un contratto di 2 mesi a Swagger? Poverino,
e questo è quanto puntano su di lui. Gli hanno fatto un contratto a progetto. Un
ok, perfetto. Sì. Va bene.
Diciamo che c'è anche un'altra figura che ha finalmente detto le cose come stanno.
Sì,
la scorsa notte, che è Bo Dallas.
Sì,
perché ha detto con un promo tutto in rima.
Sì, purtroppo non riesco a mettere l'audio di Bo Dallas ubriaco in aeroporto, perché più che altro ho tutto bloccato adesso qui sul PC, quindi
peccato.
No, però siamo regolarmente in onda, però non riesco praticamente a fare niente sul PC.
Con un promo tutto in rima, Bo Dallas ha detto quello che tutti noi sappiamo da tempo, cioè che lui è l'unico a credere in se stesso, noi in lui non ci crediamo.
Neanche la compagnia,
no, io bolivavo una volta.
Sì.
Io ero un grande boliver una volta.
Sì.
Poi è andato nel main roster.
Ah, benissimo, ok. Ci chiedono Goldberg quando debutta. Che ne so, cioè non è neanche sotto contratto tecnicamente, infatti. Quindi non possiamo assolutamente
comunque per
avreste Mania come ogni anno.
Probabile, sì.
Parlando di altro, parlando di cose belle.
Mm. Vai.
No, era una gag.
No, non era una battuta. No, mi è piaciuto l'highlight reel.
Sì.
Non è stato male. Sì.
E vedremo Zayn contro Jericho a...
Sì, che sarà comunque un bel match.
Esatto, sì.
Questo meno male, Eric, una
dimmi,
cosa.
Dimmi.
Sei stato un gran profeta comunque sì. ieri,
Sì.
Perché hai detto che dovevano spingere sull'acceleratore perché mancavano 2 settimane a Clash of Champions. Hanno annunciato un match.
Sì, due in realtà. Sì. Ma se vai a vedere, ne hanno annunciati. Aspetta che vado a riprendere la card.
Siamo a 4 match.
Vabbè, 5 col fatto che ci sarà quello di Russo, perché hanno detto che tutte le cinture saranno in palio. Però non,
sì.
Adesso sappiamo che probabilmente sarà Roman Reigns ad affrontare Russo.
Babyface Russo.
Sì, esatto. Allora, sono stati bravi perché non hanno pubblicizzato minimamente Russo. Per quello che dicevamo, torna il 24. Invece, tornato ieri sera, hanno fatto il finale forse più logico del
match. Tra l'altro Dario mi ha sottoposto un grande dubbio e quesito
sì.
che voglio fargli proporre a lui.
Sì.
Su Rusev, sull'intervento di Rusev.
Sì.
Allora, che cosa ti ho proposto sull'intervento di Rusev?
Mi hai detto, perdonami. Perché Foley ha fatto ripartire il match quando è uscito Rollins e non ha fatto ripartire il match quando è uscito Rusev?
Perché era nell'ufficio a parlare con Rollins.
Ah, non l'ha visto, vuoi dire?
Non l'ha visto, certo.
Era in un ufficio senza monitor, evidentemente. No, non so spiegarti perché non è una spiegazione logica.
No, perché non ha senso.
Non so che non ha senso, però forse è la prima volta che succede una cosa di questo tipo.
Mi sa che sì, non vabbè, sai perché, sai qual è? Forse te la do io la motivazione.
Vai.
Che Rollins l'ha fatto finire per squalifica il match.
Sì.
Rusev ha distratto Reigns e poi Owens l'ha schienato.
Ho capito.
Continuando peraltro la striscia... La striscia di pin sporchi iniziata l'altra notte a Backlash.
Sì.
Sì. E tra l'altro, altra cosa che mi ha fatto un sacco ridere è che Owens era tifato come il campione babyface e Roman Reigns era l'heel della situazione.
Vanno, onestamente, è quello che secondo me si aspettavano anche loro. Io non voglio dire che non pensavano fin dall'inizio di mettere Reigns nel match titolato.
Io ti dico sempre questo.
Allora, adesso Reigns in questo momento è ancora merce avariata.
Sì.
È ancora merce avariata.
Però, temo vincerà il titolo di Stati Uniti.
Lo so. Dicevo, sai qual è il problema? Io dico questo. Secondo me, tu sei troppo confidente su questa cosa. Sì. Io sono molto più convinto che loro si aspettino sempre un 50-50.
Sì.
Quando in realtà c'è sempre un 80, massimo siamo arrivati a 70-30 a livello di pubblico.
Sì, quando è andata bene, quando è andata
particolarmente bene. Sì. Loro si aspettano sempre che Reigns, cioè, per dire, con Owens, secondo me se lo aspettavano per il semplice fatto che comunque Owens come il è stronzo. E quindi loro si aspettano che Scabbaroma Reigns sia l'idolo delle folle.
Sì.
Il problema è sempre quello. Secondo me loro lo sanno, però tipo si tappano le orecchie, chiudono la cosa e sperano che la settimana dopo il pubblico sia diverso.
Ma non fanno niente per cambiarlo, onestamente. Quindi aspettarsi che sia diverso è utopico.
Che ti devo dire? L'unica cosa che hanno fatto è metterlo contro Rusev, solo che non sta funzionando neanche quello, ormai. Ha funzionato la prima settimana, la seconda settimana era ancora Rusev il babyface. Ieri sera non parliamone. Ieri sera alla fine della puntata cantavano Rusev. Cioè, boh.
Situazione bizzarra più che altro questa qui per quanto riguarda
sì,
Rusev
più che altro perché porca troia, non ti cambia nulla a fargli fare un anno da heel e poi rigirarlo face nel momento in cui il pubblico lo accetterà.
Sì.
Non ti cambia nulla. Non cambia assolutamente nulla. Sì. Lasciargli fare una run da heel.
Sì.
Falla, cazzo. Non è John Cena quest'uomo. Non è John Cena che hai bisogno che sia...
Magari fosse John Cena. Guardando i dati di ascolto, mi sa che la WWE vorrebbe che fosse John Cena.
Esatto. Cioè, non hai bisogno che lui sia il top face perché i bambini, se no, non comprano più il suo merchandise e non puoi più fare i Make-A-Wish, non puoi più fare un sacco di roba perché è il...
Sì.
Roman Reigns chi se lo caga, obiettivamente, ragazzi?
Oh, intanto si è ripreso il PC. Intanto vi volevo mostrare questa meravigliosa action figure di Seth Rollins. Guardate che meraviglia. Non so se avete le immagini.
Ma è Gesù.
Mamma mia.
Sì, no, particolarmente. No, ce ne sono altre, tra l'altro. Sono tutte bruttissime, le ho viste adesso. Vi presentiamo anche almeno, l'abito è fatto in modo autoritario. Vi presentiamo anche, come potete vedere, Roman Reigns nero. Lo potete vedere qui da queste immagini. Ok, è praticamente nero. Abbronzato, diciamo, direbbe qualcuno. Guarda che roba qua, torso nudo Roman Reigns.
Che bello. È troppo definito però per essere Roman Reigns.
Sì, ma secondo te perché gli pettorali fanno portare l'antiproiettile? Sì.
Meno male che scrivono anche action figure molto dettagliata. Guardate Bubba Ray Dudley come l'hanno fatto. Gli hanno messo gli occhialini da sub. No, apprezzo che gli abbiano messo gli occhialini, però insomma mi sembrano un po' troppo grandi per gli occhi. C'è anche il tavolo tra l'altro già rotto, come potete vedere dalle immagini. E poi abbiamo, ce ne sono altre, c'è Devon Dudley, ecco lui effettivamente è nero sul serio, quindi, sì. Quindi hanno un po' esagerato con il, diciamo, con
no,
lo
no, comunque Reigns
c'è anche l'ex Luger,
il giubbottino antiproiettile, perché c'ha la panzetta, purtroppo, per lui non l'ex c'ha
l'ex Luger non ci assomiglia per un cazzo, sto vedendo le immagini adesso.
No, in effetti,
però ha una duck face meravigliosa.
Sì, è vero.
Anche William Regal invece è molto somigliante, se potete. Sì. William Regal ha fatto questo più che William Regal, credo che sia Lord Steven Regal, sì, infatti, della WCW. E poi basta, queste sono quelle che hanno presentato di action figure su PW Insider attraverso wrestlingfigures.com, che è uno dei siti principali per quanto riguarda queste cose. Abbiamo tratto anche una bella immagine da farvi vedere, più che altro. Come possiamo definirlo? Un momento di intimità. Adesso vediamo se possiamo ingrandirlo il più possibile e mostrarvelo, questo momento di intimità tra due campioni. Eccoli qua, li potete
bellissimo
vedere adesso. Adam Cole e Kevin Owens. Perché erano in camera da letto assieme, tra l'altro?
Evidentemente erano vicini per una show, si sono presi la camera insieme. Intanto lo sai che i booking delle camere se li devono prendere da soli?
Sì, no, infatti, però...
Quindi probabilmente avevano gli show vicini e hanno detto, vabbè,
ma sì,
una camera io te.
Due campioni del mondo che fanno questa foto, lui col titolo del mondo Ring of Honor. Questa tornata è la cintura nuova tipo della Ring of Honor, credo.
È quella che c'è da quando Cole ha vinto il titolo.
Infatti è abbastanza nuova, direi, come cintura.
No, ma va.
Sicuro?
Quando Cole ha vinto il titolo dopo il torneo, prima che Jay Briscoe se ne andasse.
Dopo che Jay giusto, hai ragione, sì, ho detto una
cazzata. La cintura
non ci avevo mai fatto caso che fosse così. Magari perché non avevo mai guardato il logo, più che altro. Vista così mi sembrava una cintura nuova.
No, mentre... no, è quella che c'è da ormai 3 anni.
Parlando di cintura nuova, invece sulla destra c'è la cintura, il titolo Universal di... Però come potete vedere da queste immagini, si intravede, anche se in realtà non è molto definita, non c'è la placca di Kevin Owens, quindi questa è la cintura replica che portano in giro negli house show, che non è quella proprio, non è quella per diciamo per le trasmissioni in alta definizione. Si nota perché non ci sono le placche personalizzate sui lati.
Come potete notare, sono su dei letti a castello, perché sotto ci sono gli Young Bucks.
Ma no, ma non sono così alti, credo. E soprattutto gli Young Bucks non sono così nani da stare in un letto a castello a 30 centimetri.
Quando hanno twittato questa immagine a Matt,
sì?
E Matt ha risposto, ci siamo anche noi, siamo sotto il letto.
Ok, benissimo. Perfetto, è perché sono piccoli più che altro. Vabbè, un miglioramento comunque per gli Young Bucks dopo essere stati nella gabbia delle scimmie di Matt Hardy durante la Final Deletion 2. Allora, parlando per un attimo di SmackDown, è stata annunciata la firma del contratto di Heath Slater questa sera direttamente a SmackDown. E poi ci sono vari filmati che hanno messo su YouTube con foto di Shane McMahon con AJ Styles col titolo WWE e altre cose. Parlando di altre cose che col wrestling in questo momento c'entrano poco, abbiamo questa immagine che vi mostreremo tra qualche istante, perché non so neanche come giudicarla oggettivamente, quindi lascerò più che altro che siate voi i miei compagni di avventura e voi all'ascolto a giudicare praticamente questa immagine che state per vedere, che adesso vi mostreremo. Eccola qui, ecco, questo è il nuovo tatuaggio di Paige, praticamente, che si è tatuata da scritta Alberto. Tralasciamo il fatto che Alberto non è il nome vero di Alberto Del Rio, ma quello è un altro discorso. Regola numero uno, e Dario, che non hai dei tatuaggi tu, Dario? Non credo.
Non in questa vita.
Ecco, regola numero uno: mai tatuarsi i nomi dei fidanzati o delle fidanzate o delle mogli addirittura su un corpo. E credo che Undertaker, per esempio, lo sappia molto bene.
Esatto.
Regola proprio base. Vedremo.
La rimozione di un tatuaggio alla gola non deve essere una roba.
No, vabbè, questo credo che sia anche più facile da coprire eventualmente, se dovesse andare bene. Sto cercando di capire la parte del corpo, credo che sia un tatuaggio simile a quello, come zona, a quello che ha Charlotte sulla costola, sì. Sembra la costola sinistra, però non vorrei dire una fesseria. Vabbè, vedremo se. No, se sono rose fioriranno. Adesso.
Delle due l'una, ma mi aveva risultato che si fossero mollati.
No. Figurati, era in Messico alla conferenza stampa. Figurati.
Ah, beh, ok. Quindi ho fatto un grosso errore. Sì.
non lo sappiamo se ha fatto un grosso errore. Magari non è un errore.
Per carità, magari non lo è.
Esatto. Abbiamo tra l'altro un'altra foto attuale di Page e Alberto Del Rio. La potete vedere qui in questo momento.
Sì, in effetti.
Somiglia molto, effettivamente.
Ci assomigliano molto.
Sì, esatto. Vabbè. Allora, sulla puntata di Rodi Risa, vogliamo parlare della nuova meravigliosa gimmick di Puerto Rico?
Ecco, allora
sai che io ne parlavo stamattina con Mattia. Sono indeciso se ritenerla la puttanata del secolo o la genialata dell'anno.
No, io vado per la genialata del secolo.
La okay. Gimmick degli agenti di viaggio?
Sì, esatto. I venditori di multiproprietà. No, sono venditori di multiproprietà. Mattia ha avuto una grande idea per le prossime puntate: fare il segmento in cui praticamente offrono Artruf la barca o la scatola misteriosa.
Perché ricordati sempre una cosa: barca è una barca, ma la scatola misteriosa
è una scatola misteriosa. Esatto.
Potrebbe persino essere una barca.
Esatto,
e certo. Tu lo sai quanto ci piacerebbe averne una.
Sì.
Allora, ecco, questa è una cosa che veramente faccio veramente fatica a capire, perché sì. o forse nell'ottica della WWE ha perfettamente senso, non lo so.
Sì.
Però
io arrivo, ragazzi.
Dai, sì, pure, sì. Dai pure.
Hanno praticamente preso l'act, quello che probabilmente è l'act più over della compagnia insieme al New Day.
Sì.
E lo stanno sistematicamente facendo a brandelli.
Sì.
Perché ho capito che non hanno una faida, ho capito che devi lanciare una nuova faida.
Sì.
Ma perché farlo? Ho capito che magari vuoi provare a rilanciare Puerto Rico, dei quali però non frega assolutamente una minchia a nessuno.
Sì.
A te per primo, WWE non frega una minchia.
Mm-hmm.
Ma perché devi usarli per mandarli over contro, andando a schiantare il, come si dice, Enzo Big Cass contro un muro?
Sì.
Cioè, non ha minimamente senso.
Mm-hmm.
Mattia?
Sì, non ho sentito quello che hai detto, ma penso che tu abbia detto che non ha un cazzo di senso il fatto che Enzo e Big Cass vengano mandati contro Puerto Rico e Puerto Rico continuino a vincere.
Esatto, perché comunque prendi l'act più over della compagnia insieme al New Day, che ti piaccia o no, Mattia.
No, sì.
E lo mandi contro un muro, non ha un cazzo di senso.
Ma, allora...
Perché anche se vincono questa faida, come penso succederà a Enzo e Cass,
mm-hmm,
usciranno menomati.
Mm-hmm.
Posso dire una cosa? Posso dire che contro ogni pronostico, grazie al torneo, grazie a quello che ci hanno costruito intorno,
sì,
comunque, mm-hmm, la divisione tag team di SmackDown, che fa cagare, è molto più interessante di quella di Raw.
Sì.
Posso dirlo?
Vai.
Sì, sì. Ma Raw
lo dico.
SmackDown è più interessante di Raw in linea generale in questo momento, perché è costruito meglio.
Vai.
Cioè, il problema è che... la divisione tag team di Raw, che aveva dei tag team che comunque erano più over col pubblico, erano in teoria meglio assortiti, in questo momento è talmente allo sbando per via del fatto che non hanno fatto un torneo, comunque non hanno presentato i team, li hanno buttati dentro a cazzo, che comunque in questo momento la divisione tag team di Raw fa cagare ancora più peggio di quella di SmackDown, e quella di SmackDown non è messa bene. Però si salva per un po' di cose agli Alpha, che sono probabilmente il miglior tag team in WWE.
Sì, che sono, sono infortunati ancora per due o tre settimane.
Quindi li hanno infortunati. Sì. Vabbè.
Agli Usos, che comunque con questo turnheel sono diventati incredibilmente, in due secondi, molto più interessanti di quanto lo siano stati negli ultimi 7-8 anni.
Sì. Pur rimanendo ultra generici, ricordiamolo.
Pur rimanendo generici, sì. Ha comunque, ripeto... per quanto non mi piace tutto questo, gli Eyebrows hanno fatto qualcosa di decente. Cioè, per dire, il torneo comunque, sì, in un modo o nell'altro, a Rhino e Slater, che comunque sono over come dei pazzi e funzionano,
sì, sì, sì,
per
sì,
il loro act, quello che devono fare.
Assolutamente.
Questo torneo comunque ha messo in luce anche dei tag team come i Brisango, che comunque contro gli Alpha avevano fatto un buon match.
Mm-hmm.
Cioè, nel senso, ha costruito la divisione, hanno costruito una divisione orrenda con un torneo, mm-hmm, mostrando che comunque tutti all'interno possono fare bene.
Sì.
Cosa che a Raw non hanno fatto, perché avevano già i tag team over, mm-hmm, e quindi stanno allo sbando. Cioè, non hanno... Per dire, i Breezango, che comunque hanno fatto un buon match contro gli Alpha, puoi riutilizzarli in un modo o nell'altro per comunque fare un match contro qualcun altro, fare un match, per dire, contro gli attuali campioni. Cioè, comunque un minimo di credibilità gliela puoi costruire.
Sì.
Poi Puerto Rico li ha messi dentro a cazzo, adesso li stanno facendo battere chiunque, li stanno facendo battere questi qua. Mm-hmm. Quando fino a tre settimane fa non appariva in televisione.
Sì, sì, sì.
Cioè, capisci che intendo?
No, capisco perfettamente. Bisogna più che altro fare tutto in modo un po' graduale alla fin fine.
Sì, esatto. Non sì. Ecco, è una cosa. A Raw non hanno i gradi per fare le cose. SmackDown, contando che hanno dovuto ricostruire le divisioni da zero, mm-hmm, hanno fatto un lavoro migliore sotto certi aspetti.
Sì. Dario?
Ho poco da aggiungere, perché, ma in linea generale, continuo quello che stavo dicendo prima, in linea generale SmackDown è meglio costruito di Raw, ma sarà che hanno meno tempo, quindi devono essere molto più, come dire, più essenziali, devono presentarti delle storyline molto meno arzigogolate. Questo va contro questo perché gli ha contro l'altro, perché l'altro gli ha fatto questo, punto. Però è più SmackDown come costruzione, come storie raccontate, è più semplice, è più comprensibile.
Sì.
In linea generale. Poi, vabbè, a parte l'impressione che ho ricavato anche dal pay-per-view dell'altra notte, che quelli sul ring avessero una bella voglia di dimostrare delle cose, perché si vedeva che erano impegnati e si vedeva che si volevano far vedere.
Sai cosa? Probabilmente sanno di essere...
Scusami, concludo. Questo si riflette anche sul discorso che facevi sugli American Alpha, perché evidentemente sanno di essere stati portati, per loro è comunque l'occasione della vita, sanno di essere nello show inferiore, mm-hmm, però sanno anche di essere probabilmente a livello tecnico, se non il migliore, uno dei due o tre migliori tag team a livello tecnico della compagnia, quindi vogliono fare la migliore impressione possibile, sì, e si stanno impegnando come dei pazzi. Se poi questi li distruggono e li tengono fuori dai match titolati, non si sa perché.
No, vabbè, ma quello ci può stare, nel senso che gli fai fare la rincorsa.
Questa è una delle cose che ti ha portato a, diciamo, al punto di rottura con Raw? O è stato solamente il segmento del New Day?
No, è stato il segmento del New Day.
Hai avuto un'illuminazione col segmento del New Day.
Più che il punto di rottura è stato il momento di illuminazione. Quando loro ti dicono avete perso dei minuti della vostra vita che non avete più per vedere questa stronzata, io ho pensato, figa, quanto tempo della mia vita ho perso a vedere questo show di merda.
Abbiamo tra l'altro la registrazione diciamo di quello che è accaduto nei momenti successivi in cui tu hai del tuo monologo, più che altro nel momento in cui hai realizzato questa cosa.
Have someone get pinned. What is the point of the show? What is the point of the segment? What is the point of my life? As soon as the ref counted 3, I hit stop on the DVR. I almost hit delete. I turned the TV off. I put on my shoes and my jacket, and I went outside for a walk. It's beautiful. It's hard to believe it's winter here. Mm-hmm. It was the high 40s at this point. It actually got up to like the 50s. Flowers are blooming. Birds were chirping. I live in a gorgeous community. Hills on either side. Mountaintops. Trees everywhere. Blue skies.
Hai fatto una camminata simile.
Just walked around, looked at the mountain for a while, soaked it all in. Realized I haven't hiked it in a while, I need to go hiking again.
Vede, quando Rovi fa infuriare, uscite a camminare. Last year, godetevi il panorama, più che altro. What a great day that was. Camminerete parecchio, mi sa, nei prossimi tempi.
I am to have met the woman with the biggest heart in the world, a woman who doesn't just tolerate my cranky, grumpy ass, but she actually...
Vabbè, è un po' lungo, quindi lo lasciamo stare, però. Vabbè. È dire che la puntata è stata anche più godibile rispetto alla, diciamo, alla settimana scorsa. Tanto leggo delle notizie agghiaccianti. Walmart vuole comprare l'Esselunga.
Ma pare che ci sia un nuovamente, ma sia in competizione con CVC.
Ah, beh, i Walmart italiani, Walmart in Italia ho sempre voluto vederli, ma soprattutto la gente che va a Walmart negli Stati Uniti vorrei vederlo in Italia. Non credo arriveremo a tanto. C'è un sito bellissimo che vi consiglio, peopleofwalmart.com, dove si vedono le foto più assurde della gente che va a acquistare da Walmart. No, il main event di Raw è stato bello comunque. Io dico, a parte il nonsense giustamente sottolineato.
Overbooking orrendo.
Ma non è stato neanche overbookato alla fin fine, perché comunque ci sono stati due ranine alla fin fine. Non è, cioè, non siamo all'overbooking stile TNA quando c'era Jarrett, più che altro. Due ranine alla fin fine che ci sono. Che
vabbè,
ci stanno
quando anche. Quando c'era Jarrett, tutte le puntate di Impact finivano con il rissone.
Sì, esatto. Figa. Esattamente. Quindi netto miglioramento, direi, rispetto al passato.
Te l'ho detto, il problema del main event è quel, cioè, te l'ho spiegato più o meno forse il motivo per cui l'hanno fatto così. Non ha comunque un cazzo di senso.
No, vabbè, non è senso, ma ci sta, diciamo, in un contesto di questo tipo. Cioè, lo capisco già di più rispetto ad altre situazioni, almeno per quanto riguarda alla situazione al match tra Roman Reigns e Rusev a Clash of Champions e all'ascesa di Roman Reigns come salvatore e protettore degli Stati Uniti
della patria,
esatto, sì,
della patria, sì,
esattamente.
Sarà un patriota impopolare quanto George W. Bush, ma questo è un altro
dettagli trascurabili.
Ma a noi non ce ne frega un cazzo, viva la merda.
Ah, ok, perfetto.
Tirandoti questa grande citazione.
Sono curioso di vedere questa sera SmackDown, nel senso, a livello di ascolti più che altro, non tanto a livello di
qual è il qualità del prodotto. Fatto più cos'è che era Foley, che non mi cosa ha detto Foley.
Sì.
Non mi ricordo chi l'ha detto in puntata, quando fa Foley che dice: le vittorie e le sconfitte non contano un cazzo. L'unica cosa che conta. Non ha detto questo.
Però ha detto assolutamente la parte di Stephanie che è in Singapore. E l'unica cosa che le interessa in questo momento sono le vittorie e le sconfitte di SmackDown. Quello assolutamente l'ha
detto. SmackDown, esatto.
Quello assolutamente l'ha detto.
No, ha detto. Però, guarda, il coso è stato che a Stephanie non interessano le vittorie e le sconfitte dei wrestler, ma interessa. Che interessa le vittorie e le sconfitte tra Raw e SmackDown.
Sì.
Che non ha un cazzo di senso.
Vabbè, che ci possiamo fare? Vuoi che commenti su questa frase?
Ma infatti stavo ricostruendo questa cosa. Infatti mentre la sentivo dico, ma vittorie e sconfitte fra Raw e SmackDown?
Sì.
Ma Raw e SmackDown non vanno in competizione uno contro l'altro?
Nella storyline sono in competizione uno contro l'altro.
Ah, d'accordo.
Non sono in lotta assieme, però... sono tecnicamente in competizione l'uno con l'altro alla fin fine.
Vabbè,
lo so, però sai che loro vogliono ricreare sempre la Monday Night War e non è l'unico modo per farlo è questo.
Vabbè,
intanto abbiamo buone notizie, fortunatamente non riguardanti la cosa di cui stavamo parlando prima. Fortunatamente è stato ritrovato il signor Benjamin, questa è la foto.
Sì. Ah, bene.
La foto, e vedremo praticamente il filmato della sua liberazione nella serata di giovedì a Impact.
Però ha fatto anche l'elogio funebre a Vanguard One.
Vanguard One è stato messo fuori gioco da Rosemary durante il...
C'è il Loving Memory di Vanguard One anche.
Sempre sul Twitter di Brock e Matardi?
Credo di sì.
Vado a vederlo un attimo.
Me l'ha passato Maro.
Sì. In Memory of Vanguard One, Final Deletion, Deletor DK. Sì, lo sto vedendo adesso. C'è anche questa immagine agghiacciante di Jeff Hardy che potete vedere in questo momento con il facepaint con scritto obsolete sul volto.
A fade away and
ma perché?
Myself is obsolete.
Scoprirete il destino, eccolo qua, questo è il Love in Memory di In Memory of Vanguard. Beh, c'è Vanguard 2 adesso, spero,
esatto.
Probabilmente.
Però non sarà amico come Vanguard One.
Vabbè, quello. Sono gli amiconi di Matardi sono due: sono Vanguard One e Skarsgård, che è la Dilapidated Bot.
La Dilapidated Bot. Che ha una maglietta, ricordiamolo, su Pro Wrestling Tees. Potete comprarla.
Sì. Tra l'altro, vorrei segnalo una cosa abbastanza bizzarra che Impact sta promuovendo sul suo account di Twitter. Adesso la vado a vedere. È un match annunciato per giovedì sera. Io. non so come commentarlo, onestamente. Adesso ve la vi mostriamo l'immagine e vorrei che i miei compagni di avventura commentassero questo match che vedremo giovedì a Impact, che viene promosso direttamente dalla compagnia. Non so se avete l'immagine.
Dunque, Empty Arena, sì. No turnbuckle.
No, ma aspetta.
Sì.
Aspetta,
Empty Arena, no turnbuckles, Metal Exposed Match. Tra Rockstar Spud e Braxton, cioè, Sutter. Non avendo visto...
È un Empty Arena normalissimo senza le protezioni sugli angoli.
Esattamente. Non ho seguito Impact in queste settimane, quindi non ho idea di da dove parta praticamente questa.
Empty Arena, hashtag what's the difference?
No, beh, adesso è not so empty la Impact Zone.
Vabbè.
Questa è proprio empty, giudicando da come viene promossa. Not Bacchus Metal Exposed Match. Cioè praticamente non ci sono le protezioni agli angoli, ci sono i metalli. E combattono in un'arena vuota, ma essendoci l'arena vuota, presumo che possano uscire fuori dalla ringa, presumo che il fuori dalla ringa sia molto più pericoloso del metallo esposto. Ma ripeto, non ho seguito la storyline, quindi non so da dove parta tutto questo. Picato mi fa abbastanza
ridere. Guarda la faccia di...
Mi fa abbastanza,
la mia faccia in questo
momento. Mi fa abbastanza ridere che promuovano questa cosa e promuovano the fallout of the Elite of Decay con la liberazione del signor Benjamin. Che siano queste le cose che promuovano. Che vengono promosse per Impact. Ah, tra l'altro ho visto i primi match del torneone, quello per l'Impact Grand Championship. Mi pare una solenne boiata, però aspetto più match più che altro per fare un giudizio definitivo. I primi due match mi sono sembrati abbastanza una cioè il concetto, non sono tanti match, mi sembra abbastanza una boiata, però...
Concettualmente cosa sono? È come dicevamo che sono dei match workati...
Sono dei mini match da MMA, sì, praticamente sì. Praticamente sì, sono tre round a tre minuti e se non c'è uno schienamento o sottomissione nei tre round di tre minuti si va ai giudici. Però i giudici danno il loro verdetto dopo ogni round. Quindi sai già chi sta vincendo praticamente dopo un round, dopo due. Vedremo poi come proseguirà.
Posso dire perché per come me l'hai spiegata mi sembra una...
No, è una minchiata, cioè è assolutamente a prima vista sembra assolutamente una minchiata. Guardando i match, poi i match sono magari possono anzi sono anche gradevoli, però non sono convinto che sia una cosa che abbia...
Concettualmente
mi sembra una minchiata, però
sembra abbastanza...
Questo almeno dopo i primi due match che ho visto, poi vedremo nelle prossime settimane se magari i match migliorano,
Sembra una versione riveduta ma non corretta delle Impact Series.
No, del Brawl for All, se ti ricordi.
Brawl for All, per esempio.
Mitico, esatto, sì. Mitico torneone shoot. chi avevamo che seguiva il Brawl for All?
Io. Io recentemente.
L'hai finito il Brawl for All? Sei arrivato
che l'ho finito.
Al payoff dei payoff?
Cosa? Bart Gun contro Peanut Butter?
Ma che Peanut Butter? Butter Bean si chiama Butter Peanut Bean. Butter. Sì, comunque
certo,
sì.
Certo, e ti dico di più.
Ne è valsa la pena. Sei mesi di match per Butterbean che distrugge la carriera di Barbian.
Io ti dico solo una cosa. Nel momento in cui Butterbean tira il pugno e manda KO dopo tipo 30 secondi Barbian, sì. Io ho sentito indiscriminatamente arrivare dal backstage una solenne fila di bestemmie, sì, da parte di Vince.
Vabbè, ma più che altro dovevano anche immaginarsela cosa di questo tipo. Era comunque un fighter professionista, Butterbean.
Sì, quindi, però...
Sai che tu metti un pugile professionista con Bart Gunn, devi mettere in conto che una cosa del genere sarebbe potuta accadere.
Però ricordi, loro se l'aspettavano più che altro perché Bart Gunn aveva fatto tutto quel che... Cioè... Loro si aspettavano che vincesse Mark.
Sì, volevano spingere praticamente Bart Gunn come il, diciamo, il loro Ultimate
Fighter.
Esatto, sì, esattamente. Sì. Ed è andata leggermente male, per usare un eufemismo.
Come CM Punk.
Sì. E vabbè, CM Punk è un discorso diverso, più che altro. Un discorso molto diverso. È un peccato che non abbiamo Later qua di CM Punk in collegamento, perché sta... Cos'è che sta facendo?
Ce l'abbiamo
stasera?
Sabato che arriva.
Sì, l'avremo sabato quando registreremo. Tra l'altro registriamo presto. Registriamo presto sabato, perché poi io devo andare alla festa dell'uva. Sì, quindi sì. Non garantisco posso le mie farti... condizioni mentali. Poi
posso farti imitazioni di quello che dirà. Farà. È stato. Io l'avevo detto, era un coglione.
Sai che lo imiti bene, Fabio? Sì. Dovresti farlo più ubriaco, però.
Esatto, cioè.
Lo devi fare molto più, molto più.
Coglione.
Sì.
Vaffanculo.
No, oh, intanto, allora, ecco, intanto notizia per chi eventualmente scommette, che ci sta ascoltando, il recupero tra Manchester City e Borussia Mönchengladbach sarà domani sera alle 20.45, quindi domani sera ci saranno 9 partite di Champions League invece che 8, perché c'è anche il recupero della partita di questa sera che è stata annullata perché è caduto il mondo sopra, sopra Manchester, quindi non si è potuto giocare la partita, la seguiremo domani sera allora, insieme a tutte le altre partite della serata, compresa Juventus-Siviglia che si giocherà domani sera. Alle ore 20.45. Tu hai notizie del tuo Mac?
No, no, chiamo domani.
Ah, non devi chiamare oggi? Ti sei dimenticato?
Sì, mi hanno detto che mi facevano sapere tra ieri sera e oggi.
Ho capito.
Oggi non mi hanno chiamato, chiamo io domani.
Chiamerai tu domani per vedere se ci sono notizie. Siamo anche orfani di Giovanni questa sera perché praticamente deve ancora, doveva ancora vedere Ro alle 11.
Che culo.
Perché quando ho detto sto quasi a zero, ho perso troppo tempo a giocare con il nuovo iOS. Vedi, questi sono...
Vabbè,
quando... Le hashtag priorità, credo che ci
quando
sia.
Quando uno è pirla.
Mm-hmm. Vabbè. Allora, altre cose della puntata di Raw che abbiamo saltato. Stavo vedendo i match che abbiamo... eventualmente saltato di Ginger Mahal, abbiamo parlato del suo...
Sì, anche troppo.
Sì, esattamente.
Namaste.
Sì, esatto. Di Bo Dallas abbiamo detto quello che dovevamo dire. Ecco, Sheamus Cesaro, bel match. Non abbiamo parlato di Sheamus contro Cesaro. Ma è piaciuto il match tra i due?
Ma vanno sempre ad handicap.
Io
più che altro è curioso che Cesaro abbia vinto sporco e l'abbiano dipinto come è disperato e quando sei disperato va bene anche imbrogliare. Un grande insegnamento, sì, per i bambini che guardano la WWE. Se sei in difficoltà puoi anche imbrogliare per ottenere tutto.
Beh, non l'hanno preso dal loro libro,
Scusa?
Non è un insegnamento di quel cattivo di Eric Bischoff, sta cosa.
Esatto. Qualcosa del genere.
È sempre stata correttissima.
Una roba.
Allora, è stato un bel match, però per ovvie ragioni partiva ad handicap.
Perché sapevi già come andava a finire, più che altro.
Uno.
No, almeno se non altro sono stati, come detto, hanno fatto un finale a sorpresa, nel senso che comunque hanno fatto vincere Cesaro imbrogliando.
Uno. Due. Partiva ad handicap perché puoi farmi vedere il match più bello del mondo, ma al quinto match della serie io ho i maroni girati.
Sai cosa?
E tu pensa che ne mancano due all'appello, quindi...
Sono rotti i maroni anche loro. Sì. Sono rotti i maroni anche loro, perché la prova di questo è che hanno cominciato a proporre un match di questa serie in un house show. Mm-hmm. Quindi vogliono farlo, hanno capito di avere, secondo me, che sono andati troppo lunghi e stanno cercando di farlo fuori il più rapidamente possibile. Non mi stupirei se addirittura...
No, ti dico il perché no in quel caso.
Sì.
Perché se no non arrivavano al pay-per-view. Arrivavano al sesto match al pay-per-view.
Sì, esatto, se lo facevano solo a Rossi, mancava per motivi di matematica più che altro.
Sì. No, più che altro il problema è questo. Oggi tipo parlavo con Eric mi fa, ti sei perso un bel match. Ok, ma tanto so già come va a finire questo. So già che il match risolutivo sarà in pay-per-view.
Sarà Night of Clash of Champions.
Guardo direttamente il match in pay-per-view. Che cazzo me ne frega di guardare un match che so già come va a finire.
Vero, sì, posso capire questo discorso. Però se un match è good, a me fa piacere comunque guardarlo. Anche se so già come va a finire.
Più che altro, ripeto, sti qua sembra che si affrontino da dicembre.
Forse perché si stanno affrontando da dicembre. Scusatemi. No, poi altro stavo pensando, ma
non mi sembra.
No, infatti il Nia Jax contro Alicia Fox.
Madonna.
No, vabbè, dai, ho visto di molto peggio, dai.
Secondo me lì Alicia Fox ha
si è pentita di aver sbagliato settimana scorsa.
Ha fatto il passo più lungo della gamba per me.
Dici?
Perché comunque hai visto che tramvata che ha preso quando l'ha buttata contro le protezioni?
Sì, sì,
cosa
sì.
Cosa ha fatto
sì,
l'OMG?
Cosa ha fatto? Secondo me Una come Alicia Fox, per carità, snella quanto vuoi, agile quanto vuoi, ma non ha tanto il fisico per reggere una trona del genere. Io al suo posto due conti me li farei a questo punto, anche perché probabilmente non sarà l'ultimo match di questa faida.
Io e Mattia abbiamo discusso questa mattina, perché Mattia ha avuto da ridire su una frase detta
da Michael Cole.
Che ha definito Alicia Fox una delle lottatrici più realizzate dal punto di vista dei traguardi della WWE. Che secondo me non è poi così una cazzata come frase.
Secondo me è una cazzata.
Come esagerazione non è poi una cosa così esagerata, secondo me.
Cioè, comunque, di base, a livello... È vero, è lì dentro da una vita. Perché quello è...
Titolo femminile l'ha vinto, insomma.
L'ha vinto una volta, però...
Ricordiamo che lei ha fatto un salto di carriera importante, perché lei era una pianificatrice di matrimoni prima di diventare una lottatrice.
Wow.
Non ti ricordi la storyline?
No, non me la ricordo.
La storia del matrimonio di Edge con Vicky Guerrero, non te lo ricordi?
Ah, sì che me la ricordo.
Che era lei la pianificatrice di matrimonio che Edge si scofanava prima... il giorno del matrimonio. Ci chiedono sì, esatto. Se Steph sta veramente a Singapore. Pare di sì, pare che sia veramente a Singapore per... sempre per la fondazione Eisenhower? Controllo un attimo,
sì,
ma...
Sì, può essere per il solito brain trust a cui va ogni
sì,
anno.
Sì, esattamente. Adesso devo cercare se c'è qualche foto magari su Twitter. Qualche foto dove Stephanie McMahon può mostrare tutta la sua malvagità su Twitter, ma non vedo...
sta ancora insieme a Coso...
Cosa?
Lontano dagli occhi, lontano dal cuore. L'inglese che è appena andato via, che...
Barrett.
Barrett?
Stanno ancora insieme?
Ma chi, scusa?
No, si sono lasciati da mo'.
Alicia Fox e Wade Barrett.
No, da mo'. Non stanno più insieme da
Barrett stava con una giornalista nell'ultimo periodo.
Ah, non ho idea, possibile. Non ne ho, non
sì,
ne ho assolutamente...
quella che abbiamo visto in totale. Al Divas, la giornalista.
Non te lo so dire. Bisogna vedere più che altro il... Come si chiama? Il su Instagram. Tanto parlando di Instagram, parlando di coppie, diciamo di coppie formatesi in WWE, pare che Emma sia tornata sul mercato, per chi vuole.
Ah, quindi Zack Ryder è
tanto, sì, non si seguono più su Instagram e lei è tantissimo che non posta più roba con Ryder, quindi probabilmente...
Posta solo roba con lei in costume da bagno.
Che non è un male, aggiungerei. Non è assolutamente un male, sì. Stavo guardando intanto una cosa che non c'entrava niente.
Il Ryder ha bisogno di un titolo adesso.
aveva l'opportunità di vincere, non l'ha vinto,
Bisogno di un titolo, no, nel senso, ha bisogno di un titolo perché visto che una volta era un vincitore, almeno riconosciamo il fatto che faceva cagare, ma era un vincitore nella vita per Emma, adesso che non c'è più neanche Emma.
Sì.
Bisogno di un titolo.
Stavo guardando più che altro il... Ma hanno già dato gli Emmy? Ah no, hanno dato quelli artistici che però non... come si dice? Però non sono ancora quelli principali, perché stavo vedendo più che altro chi ha vinto i premi dei Creative Arts Emmy. John Oliver ha vinto un Emmy intanto, se tu lo segui. E anche Robo Chicken ha vinto un Emmy. I Griffin hanno vinto un Emmy per una performance da narratore di Seth MacFarlane. Non so riferita a quale puntata. Più che altro avete il miglior programma animato, l'ha vinto Archer. Me ne ho sentito parlare bene di Archer, però non l'ho mai visto come cartone.
È un... credo che sia un tipo una spy story.
Sì, no? Qualcosa del genere. Vai in onda, credo, su Adult Swim. Vorrei dire una... No, vai su FXX. Su FXX, sì, giusto, scusami. Giusto. Vabbè, allora, vediamo un attimo la card di Clash of Champions al momento. Abbiamo 4 match ufficiali e abbiamo un match... diciamo non ufficiale, ma è pesantemente indiziato di ufficialità già credo entro questa settimana, dovessi dire. Un attimo solo che ci prepariamo dal punto di vista puramente tecnico. Comunque ormai il main event per quanto riguarda Clash of Champions è definito. Per il titolo universale, globale, totale avremo Kevin Owens contro Seth Rollins per appunto il titolo universal della WWE. Eccoci qua, adesso avremo anche la grafica con proprio i match in programma di questo pay-per-view. Eccolo qua, Clash of Champions, e qui il resto della della card. Eccolo qua, Kevin Owens contro Seth Rollins per il titolo universale, il titolo universale da WWE, per il titolo di coppia di Raw, il New Day contro Luke Gallows e Karl Anderson, Charlotte contro Sasha Banks per il titolo femminile di Raw, Sami Zayn contro Chris Jericho, match 1 contro 1, e non ufficiale, ma siccome sappiamo che tutti i titoli di Raw saranno in palio in questo pay-per-view, non che faccia grande differenza con gli altri pay-per-view, contando che ormai i pay-per-view saranno poi singoli, Rusev contro, pensiamo, Roman Reigns per il titolo di Stati Uniti a questo punto.
Io direi anche che fanno Puerto Rico contro Enzo Big Cass. Enzo Big Cass.
Possiamo sperare in un pay-per-view della
durata? Sì, però è un match da pre-show, però, Puerto Rico e Big Cass.
Sì.
Possiamo sperare in un pay-per-view di durata analoga a Backlash?
Magari invece che 2 ore e 38, magari 2 ore e 45, 2 ore e 50, però sì. Non credo che avremo tanto oltre le 3 ore.
Non
dire.
Sfondi le 3 ore,
No, non cioè, credo, sai.
Ma sarebbe un risultato, eh.
Per quanto Raw ha un roster più ampio rispetto a SmackDown, quindi può
non
anche eventualmente...
Non glielo ricordare, tranquillo.
Fortunatamente lunedì prossimo arrivano i Cruiser. Almeno questo, quindi abbiamo qualcosa da, diciamo, qualcosa per cui guardare Raw.
Sai che secondo me faranno un, magari fanno tipo un match a più persone con i Cruiser per il titolo, per assegnare il titolo.
Perché no? Se è già pronta la cintura Cruiser, perché no, effettivamente? A meno che la cintura Cruiser non venga data immediatamente al vincitore del Cruiserweight Classic. Mm-hmm.
Che è domani notte, tra
mercoledì e giovedì, alle 3 del mattino, ora italiana, 2 ore di finale, le 2 semifinali, la finale e Gargano e Ciampa contro avversari non definiti. Anche
ti do una bella notizia, Eric.
Ah sì? Sentiamo.
La cintura non è cambiata, è sempre la stessa.
Di SmackDown?
Perché...
Di SmackDown?
Perché stai...
Sì. Di SmackDown, sì.
Stai sera in diretta per far vedere quando cambiavano le placche.
L'ho visto prima, filmato del cambio delle placche. Però se guardi sono anche blu le placche. Che sia un presagio.
Le placche di AJ sono blu.
Sì,
ma
esatto.
Il logo di AJ è blu.
Sì, esatto. Però che sia...
La cintura è quella.
Che sia un presagio, magari.
No, la cintura mi sa che rimane quella.
Sì. No, è probabile che rimanga quella, fortunatamente.
Meno male.
Almeno quello.
Infatti.
È mancato Braun Strowman ieri sera alla puntata di Roger.
Non abbiamo sentito la mancanza.
No,
è mancato?
Parla per te. A me, gli squash di Strowman piacciono tantissimo.
Sì, d'accordo.
Scusa un attimo, preferisci veramente uno squash di Braun Strowman o uno squash di Bo Dallas?
Tra tutte e due, mi sparo in testa.
Ah, ok, perfetto.
No, tra tutte e due sai cosa faccio? Il fast forward.
Ah, ok, perfetto. Allora, vediamo i messaggi che sono arrivati su WhatsApp, perché non mi pare che ci sia altro a livello di commenti sulla puntata di ieri sera. Mi aspettavo questo finale di Owens Reigns. No, nel senso che non pensavo che Rusev tornasse già ieri sera, più che altro perché non era pubblicizzato. Però era il finale più logico alla fin fine, quindi ci può ampiamente stare.
Che fosse overbookato, io me l'aspettavo.
No, l'interferenza di Rusev probabilmente, la domanda era più rivolta a questo.
Sì, certo.
Quello era la cosa più logica, perché comunque la fight non era finita tra i due. Cosa mi aspetto da Jericho e Zayn? Un bel match. Un gran bel match.
Sì.
Riferimenti a Punk in puntata? Credo di no. Credo che non mi pare di averne sentiti. Reigns prenderà il titolo al Castle Champions, che stipula se ci sarà il match? Non lo sappiamo questo, ma penso che prenderà il titolo. Credo che sarà un match normale, uno contro uno. Dove posso recuperare il promo pazzesco di Owens quando dopo un match con AJ Styles dice I'm the very best disco Tom Phillips? Era una puntata di Raw, però o di SmackDown, non lo so, perché se è pre o post split. Ho due domande: perché le placche dei titoli non ci sono negli house show? Perché la cintura è diversa. Molto semplicemente, loro, la WWE ha due copie la cintura principale, che è quella che viene usata nei pay per view e negli show praticamente televisivi. E la cintura viene poi, alla fine degli show televisivi, presa in consegna direttamente dalla compagnia. Ai lottatori, che ne hanno la responsabilità, viene data la replica, che è, diciamo, è una replica leggermente migliore rispetto a quelle che vendono su WWE Shop. Ed è una replica che non ha le placche, probabilmente perché non sono svitabili, probabilmente, non sono installabili, non sono sostituibili, e quindi non c'è la cintura reale, c'è una replica che viene poi usata dai lottatori e viene portata in giro dai lottatori nel giro degli house show del weekend, praticamente.
Sì, e anche in giro normalmente.
Nelle apparizioni pubbliche, esatto, sì, nelle apparizioni pubbliche. Ne hanno la responsabilità, tant'è che non è raro vedere lottatori negli aeroporti che devono consegnare momentaneamente la cintura, perché essendo di metallo, i metal detector ovviamente,
c'era
ovviamente scatta.
Che raccontava sta cosa della cintura nell'ultimo Talk is Jericho.
Che sì, è molto divertente, l'ho sentito un pezzo, molto divertente,
bello.
Sì. È bello anche quando racconta di quando torna nel backstage dopo aver vinto il titolo e dice a Vince McMahon non te ne pentirai, e Vince gli risponde sì. So benissimo che non me ne pentirò. Quindi sì, vuol dire che c'è anche fiducia nei suoi confronti, questa è una bella cosa.
Esatto.
È tutto un disegno.
No, è bello quando, a parte la storia di Cena,
sì,
che è bellissima, quando Owen ha conosciuto Cena.
Mm-hmm.
E no, la cosa più bella è bella quando il tipo dice ho vinto il titolo e dovevo fare in modo di portarmi la cintura a casa.
Mm-hmm.
Perché voleva farla vedere al figlio.
Sì.
E allora tipo gli fa: no, devo fare un'apparizione domani, lasciatemi la cintura. E si è portato via la cintura a casa. Sì. Solo per farla indossare
domani. Per farla indossare al figlio, praticamente.
Sì.
E ha messo il filmato, tra l'altro, la moglie di Owens ha messo il filmato di
quando
lui presenta la cintura al figlio. Sì. Che è un momento sono molto teneri i filmati di Owens con il figlio, anche filmato quando Owens ha debuttato a Raw proprio contro John Cena, è molto molto molto
bello,
molto
tenero.
C'è anche
il filmato della reazione del figlio quando ha vinto il titolo.
Esatto, sì, esattamente.
No, il figlio se non sbaglio è autistico.
Sì, è autistico.
Penso che
ha un lieve autismo, non
sì, lieve autismo.
È un lieve autismo,
comunque pare che stia migliorando.
Sì, 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 comunque... sì. Ma si vede anche nei filmati che comunque
sì.
Sta avendo una vita praticamente normale alla fin fine. Questa persona poi ci dice: sono un cretino se penso che CM Punk vs Gold fosse predeterminato per non danneggiare Gold, visto che è giovane e soprattutto una vittoria di Gold contro Punk porta tanto hype. Ovviamente non è così, però mi viene in mente questo pensiero, visto che ho visto 5 volte l'incontro.
Con tutto il rispetto, sei un cretino.
No, dai, poveraccio.
Vabbè, no, no, con tutto il rispetto, nel senso, no,
sì, assolutamente no. Perché elabora il concetto. Dice: penso questo perché Punk, quando ha preso tanti pugni in gola, il match non è stato interrotto. Quindi posso pensare che abbiano scrittato anche il match. Guarda, che comunque ha preso tanti pugni, però comunque era in movimento. Cioè, comunque, esatto, non era immobile, si stava comunque difendendo. Da regolamento in modo abbastanza intelligente. Poi dopo 2 minuti e mezzo, più che altro lui ha interrotto il match perché lui ha battuto dopo la rear naked choke. Era una rear naked choke non perfetta oggettivamente, perché Gol comunque è un fighter che ha potenziale, ma è comunque un fighter che ha comunque bisogno ancora di lavorare. No, non c'era assolutamente,
anche perché se fosse stato scriptato avrebbero fatto vincere Punk.
Dipende.
Più che altro avrebbero fatto vincere Punk
magari un match più combattuto, più lungo, più che
sì,
altro
più lungo.
Quello sì. Per quanto riguarda il contratto di Swagger, ricordo che SmackDown vs. Raw 2006 nella modalità General Manager potevi sottoscrivere contratti da 3 mesi. Non vorrei lo abbiano preso da lì. Non credo. No, credo che il contratto di scherzi a parte, credo che il contratto di Swagger sia in scadenza in generale. Però sì, farla diventare addirittura una storyline, insomma.
E girava voce che lui non volesse rinnovare.
Sì. La domanda della serata è: da quanto tempo Owens non vinceva 2 match di fila a causa della solita storia del 50-50? Non era campione prima, adesso
esatto.
È campione, un minimo di protezione gliela devono dare. Ma la sconfitta è sempre in agguato. La WWE purtroppo fa queste cose.
Soprattutto con i campioni heel.
Possiamo festeggiare quanto vogliamo che Steen e AJ Styles sono al top in WWE, ma il vecchio ha fatto capire molto dal modo delle loro vittorie. Praticamente entrambe venute con l'imbroglio. Ragazzi, sono heel, devono imbrogliare. E poi comunque la vittoria di AJ con un calcio nelle palle è perfettamente coerente con la storyline che hanno raccontato,
esatto,
visto che 2 settimane che la menano con pugni negli zebedei.
Allora, per quanto piaccia anche a noi vedere un heel dominante che arriva e vince i match, vince il titolo...
L'heel che vince i match e domina, diventa face poi! È quello il problema!
Il fatto è questo, piacerebbe anche a noi, per l'amor del cielo, ma se sei un heel e devi andare come heel, devi vincere in maniera da stronzo.
Esatto.
Lo stesso... Allora, una cosa... Sempre nel podcast di Jericho con Owens.
Anche perché, secondo me, se ti interrompo... Ok, Owens, AJ batte pulito di Ambrose. E poi come la continui la storyline? Hai il rematch di Ambrose, ok. Però devi comunque dare un appiglio al face per dare una motivazione del rematch, contando sì, anche sì. Che hai una figura autoritaria face.
AJ vince
pulito il prossimo pay per view probabilmente, e poi si andrà a fare qualcos'altro.
Allora,
l'unica cosa che mi ha fatto un po' stridere, che secondo me ha fatto un po' stridere a Backlash, è: va bene due finali sporchi perché avevano la loro utilità, ma fare due finali sporchi del tutto identici, cioè potevano avere un po' più di fantasia.
Quale? Quello di...
Titolo intercontinentale e titolo del mondo.
Sì, dai, non sono tecnicamente identici. Non sono identici.
Una distrazione esterna.
Sono simili. Sono finali sporchi, sono identici, nel senso che sono finali sporchi, però... Uno è Marisa che arriva con la lacca, e l'altro è un calcio di Maroni di AJ con l'arbitro KO. Cioè con l'arbitro momentaneamente KO, diciamo. Sono diversi come dinamica, più che altro. Comunque sono due finali sporchi, quello sì. Quello sicuramente. Pensavo una marca anche normale, perché sono io penso che l'esito delle loro vittorie è stato fatto così perché non sono atleti prodotti da loro. No, non c'entra un cazzo. Non c'entra assolutamente nulla.
Allora, ragazzi... Lo stesso
sono perfettamente coerenti con le storyline. Adesso, vabbè, più che altro la questione di Owens, dobbiamo capire dove porterà questa storia di Triple H. Probabilmente Triple H che è d'accordo con Stefani.
Sì, tu che l'hai ascoltato comunque il podcast di Jericho e Ricchetto.
Non tutto, l'ho sentito.
Allora, Owens a un certo punto parla di questa cosa. Parla del fatto che la gente era incazzata perché non aveva vinto Pulito. Mm. E lui dice: ragazzi, io sono un heel. Non posso vincere Pulito. Se avessi vinto Pulito, a quest'ora tanto ci sarebbero quelli che romperebbero i coglioni perché sono un heel. Ho vinto Pulito.
Beh,
perché nessuno è mai contento di un cazzo in questa, mm-hmm. nel wrestling. Mm-hmm. È il porca tre, cosa deve fare? Deve vincere dominando?
Mm-hmm.
Non sarebbe il paper champion che è, non sarebbe il pubblico, che in teoria non dovrebbe tifare per Owens, poi ci tifa lo stesso perché quello che è.
Tiferebbe ancora di più.
Tiferebbe ancora, a parte che lo tiferebbe ancora di più, ma non lo vedrebbe come uno che non merita di essere lì. Perché in teoria tutti noi tifiamo per Owens, tutti noi piace Owens, ma in teoria se noi dovessimo guardare il wrestling, se noi guardassimo il wrestling come dovremmo guardarlo, e in teoria noi dovremmo guardarlo in quella maniera, noi dovremmo tutti pensare che Owens quel titolo non se lo merita.
Che è la storyline. Assolutamente, che è la storyline.
E invece il pubblico è ancora lì che gli canta "You deserve it".
Beh, però sei incazzato Owens quando gliel'hanno cantato.
Sì,
giustamente.
Ieri sera praticamente era face, ieri sera per il pubblico. Però lì è normale, secondo Roman Reigns. Però comunque, il discorso è... Lui è un cazzo di heel, non può vincere Pulito.
No.
Cioè, può anche vincere Pulito, ma
una volta,
perché comunque per essere consolidato, perché se poi comincia a vincere tutti i match Pulito, poi diventa face, perché il pubblico lo prende come face.
Non è come le indie, dove nelle indie te lo puoi permettere di fare una cosa
esatto,
del genere.
Esattamente, cioè
perché
sono due problemi di pubblico diverso.
Che il campione il vinca Pulito.
Mm-hmm. Che poi faccio un altro esempio. Jay Lethal esatto. Ha cominciato a vincere match Pulito e poi è diventato face. Poi vabbè, ha fatto l'angle. Però nel momento in cui tu cominci a consolidare il tuo campione heel come un campione dominante, il pubblico poi un po' si schiera al suo fianco, perché comunque lo prende come comunque campione dominante o campione da apprezzare.
Con il pubblico indie è sempre diverso, perché comunque sì, a meno che proprio non ti vedano come una merda, come uno non dei loro, non ti fischiano neanche se vai sporco.
È la tua la mano che si intravede nella telecamera o hai una persona vicino?
Eh?
È la tua la mano che sbuca sulla sinistra o... No, eri appoggiato su qualcosa, non ho visto.
Sembrava
sulla bottiglia. Infatti sembrava una bottiglia, effettivamente.
Cioè Lethal alla fine ha vinto, durante il suo regno avrà vinto 3-4 match sporchi, gli altri ha vinto tutti tutti. Rimaneva heel perché comunque il suo personaggio era heel, andava in giro con Truth Martini, è diventato face l'ultimo mese.
Se ci fanno...
però comunque lui l'ha sempre avuto il pubblico dietro.
Ci fanno notare giustamente che nella card potenziale del pay per view che abbiamo mandato non c'è il settimo match tra Sheamus e Cesaro. Beh, magari Sheamus vince lunedì, magari lo evitiamo questo match. No.
Ecco, questo è un match che andrà nel pre-show probabilmente.
No, 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 le balle, no, no, le balle, c'è un match titolato in palio per chi vince, sarà in pay-per-view, oh, figurati. È bello che ha detto l'opportunità ti è data, ma non ha detto il titolo, quindi vedremo se sarà per il titolo universale o se sarà per i titoli, per il titolo femminile magari.
Titolo Cruiser.
No, titolo femminile più che altro. Che titolo Cruiser, che sono entrambi più di 220. Cesaro non è mica un Cruiser.
Dettagli.
Ma Vince risolve questi problemi.
Omega potrebbe essere il secondo wrestler dopo Lesnar, secondo wrestler americano presumo, o comunque nordamericano, dopo Lesnar a uscire col titolo al Tokyo Dome, perché no? Però vediamo.
Lesnar l'ha vinto al Dome?
Non ne ho idea, sai? Perché non mi ricordo? Non era sicuramente Wrestle Kingdom comunque lo show, eh? Allora, January 4, Tokyo Dome. Vediamo un pochettino la card. La card dello show, le varie card più che altro dello show, e vediamo se effettivamente Brock Lesnar è uscito lì. Ammetto di non sapere, però vado a cercare.
Neanch'io, infatti, per quello che sto andando a controllare anch'io.
Secondo voi creeranno un nuovo titolo per la categoria Cruiser o useranno quello vecchio? Come cintura potrebbe essere una cintura nuova. Il titolo probabilmente sarà chiamato WWE Cruiserweight Championship, molto, molto semplicemente. E poi la finale del CWC sarà in diretta dalle 2 alle 3, dalle 3 come abbiamo detto in precedenza. Altra puntata interminabile, non vedo nulla di positivo nel low mid card, spero nella divisione Cruiser, anche tenuto forti dubbi su un roster Cruiser sconosciuto al 90% del pubblico. E lì dipende da come lavorano, naturalmente.
Sì.
Poi c'era un'altra domanda che ho perso, che è questa.
Lo ha vinto a Tokyo, ma non l'ha vinto, mi sa, al Dome.
Nello show del Tokyo Dome, più che altro.
No, l'ha vinto...
Cioè, non l'ha vinto lì, più che altro.
L'ha vinto a ottobre.
No. 4 gennaio 2006. 4 gennaio 2006, Brock Lesnar batte Shinsuke Nakamura per il titolo IWGP Heavyweight. Però è Lesnar che era già campione e ha conservato la cintura.
Esatto.
Sì. E però è lo show del Tokyo Dome, lo show del 4 gennaio.
Ok, sì.
Ti dicono che il titolo Cruiser sarà come quello principale ma viola. Non so se sia vera sta cosa, spero ovviamente di no.
Girava voce.
Sì, esatto, vedremo se sarà effettivamente così. E poi c'era arrivato questa domanda. Avevo aspettato lo split del roster e il ritorno con rename Cody Rhodes e magari la gimmick dashing che a mio avviso spaccava di brutto. Secondo voi non era un main eventer di SmackDown in questo momento? Rhodes? Non mi ha mai dato l'idea di un main event.
Allora,
Rhodes è nel giro intercontinentale, ma comunque aveva l'opzione di salire sopra, sì, probabilmente, prima o poi.
Però il problema di Rhodes è che comunque ha sempre avuto bisogno di scrittura, col puro talento suo. Diciamo che adesso c'è la rivalutazione di Cody Rhodes, perché comunque ha abbandonato la WWE, si sta girando le indie, e allora c'è, come al solito, tutti
gli altri. La Volpe Luva.
Sì, esattamente. Però upper mid carder e basta, io non ce lo vedevo come un main event, dico la verità. Con tutto il bene che posso volere a Cody Rhodes.
A me Cody...
Poi...
Io sono sempre convinto che poteva fare adesso, soprattutto con lo split main event, poteva diventare.
Sì, vabbè, per esclusione più che altro, non tanto per effettivo talento. Cioè, a roster uniti, un Cody Rhodes è difficile che ti faccia il main event.
No,
con lo brand split, sì, per motivi esclusivamente di matematica, non per vero e proprio talento. Tenendo conto che comunque abbiamo, con il brand split, abbiamo un Cesaro che è confinato nel mid card, per esempio, che secondo me è assurdo. Però le cose funzionano così.
Scusa, mi si è saltato.
Ho detto che, tenendo conto che con il brand split, ok, c'è più possibilità, ma abbiamo anche un Cesaro confinato nel mid card, che secondo me è assurdo.
Ah, beh, quello sì.
Lorenzo Malvagia, se fanno veramente Cena contro Styles a WrestleMania 33, Dream Match di Cena con Taker, che fine fa? Rinviato, cancellato? Bella domanda, non lo saprei.
Come il debutto di Goldberg, la prossima WrestleMania.
Ok. Domanda idiota, dovresti dire un nome, chi potrebbe vincere la prossima Royal Rumble? Non ti dico un nome, ti dico questo. Perché se dobbiamo arrivare a Cena contro Styles a WrestleMania,
Cena deve tornare vincendo la Rumble.
Esattamente. E la vincerebbe per tipo la quarta volta, credo. Ma cosa
no, sarebbe solo la seconda.
No, le balle, l'ha già vinta tre volte, sì, non mi sa la Rumble, sai? Aspetta che guardo,
chi? Sina. Sì, già tre volte.
Tre volte l'ha vinta.
Sì, avete ragione voi, avete ragione voi, tre volte.
L'ha vinta tre volte, secondo me, la Royal Rumble. Adesso vado a vedere. Allora, maggior numero di vittorie nella Royal Rumble. No, due Sina, 2008-2003. Sarebbe la terza, sì. Eguaglierebbe il primato di Austin, che l'ha vinta tre volte, nel 97, nel 98 e nel 2001.
Sì.
Ho convinto fosse già tre volte. Invece no, è due. Tre volte Austin, due Hogan, Michaels, Triple H, Batista e John Cena. E poi...
Anche.
Vai.
Ho convinto tre volte.
Anch'io ero convinto tre volte, sì. Anch'io ero convinto tre volte, ma invece non è fortunatamente così. E poi ci fanno questa domanda, un attimo solo, un momento gossip. Il rumor di Macho Man che avrebbe, diciamo... fiocinato Stephanie McMahon minorenne, lo conoscevate? E come se lo conosciamo? Un rumor che gira da tantissimi anni. È un rumor che gira, che pare che Vince non abbia più ripreso Macho Man in WWE dopo il licenziamento del 94, perché pare che Macho Man avesse una relazione con Stephanie McMahon, che ai tempi era minorenne. Non si è mai saputa la realtà, praticamente, su questa cosa. Magari l'autobiografia di Stephanie McMahon, che è stata rinviata, ci contribuirà a scoprire la verità. Non credo, però.
Devo scommettere il mio dollaro, questa cosa non ci sarà.
No. O magari dice, no, sono tutte balle, ero amica di Steve.
Una smentita.
Esatto, sì, esatto. A pensare male si fa peccato, ma il fatto che Savage non sia più apparso dopo il suo licenziamento, che dopo anche la sua morte è stato relativamente menzionato poco. Beh, no, già, no. Dopo la morte lo
comunque hanno avete fatto anche la Hogan è tornato nei promo?
Sì, è notato nel promo del network. L'hanno messo due tre volte. Ma, l'avevano già menzionato, se ti ricordi. Avevano già menzionato...
Iniziamo a
reinserirlo. Quando parlavano di Sting... della sua carriera a Raw, avevano fatto vedere anche un pezzo del match in cui batteva Hogan, citando proprio Hollywood Hulk Hogan a Starrcade 97, sì. Quindi comunque ogni tanto lo citano. Per ovvi motivi non possono ignorarlo del tutto. Diciamo che dove possono lo levano, quello sì. Però se devi fare un promo dove parli della storia della WWE, Hogan comunque lo mette alla fin fine ogni tanto. Sì. Poi l'ho già detto e mi ripeto. È solo questione di tempo per un ritorno di Hogan in WWE a fare qualcosa. Nel momento in cui la situazione si calma definitivamente con gli sponsor, più che altro, perché la WWE secondo me farebbe affari con Hogan domani mattina. Evidentemente hanno gli sponsor che gli dicono forse è meglio aspettare un attimo dopo quello che è successo, dopo la questione della sex tape, la causa con Gawker che ha vinto, che ha portato tra l'altro la chiusura di Gawker dopo l'acquisizione da parte di credo NBC Universo, se non ricordo non ricordo chi ha acquisito il brand e ha poi chiuso direttamente il sito. È solo questione di tempo alla fin fine. La questione più che altro è che gli facciamo fare a Hogan in WWE, perché comunque è il 2016. Lottare non può lottare, apparizione ogni tanto ok, però cosa può portare alla fin fine un Hogan coinvolto con la WWE nel 2016, più che altro, con tutto il bene che si può volere a Hulk Hogan, naturalmente, che è comunque uno dei personaggi principali della storia del wrestling. Grazie per la compagnia, alla prossima. No, grazie a voi, grazie a te e grazie a voi che ci avete dato questo. Vince Dana White la Royal Rumble facendo una fight contro Vince McMahon come i vecchi tempi di WrestleMania 23, portando con sé Conor McGregor. Conor McGregor, guardate che non è poi così scontato che non appaia in WWE. Qualcosa lui secondo me prima o poi un giretto in WWE, anche se lo farà un'apparizione a WrestleMania, se lo fa anche. Boh, vediamo un attimo, giusto qualche commento. Cioè, si è parlato di gimmick di merda in chat per tutta la sera. Non so per quale motivo. Si è partito un discorso citando le varie gimmick di merda. Hogan va contro Darren Young. Non credo. La card di Clash of Champions sarà composta da 8 match. Quelli che ci sono più: Rusev contro Reigns, Cesaro contro Sheamus, Enzo Cass contro i Shining Stars e Darren Young contro Titus O'Neil. Porca miseria, speriamo di no.
Madonna, sì. Raga, basta.
No, veramente basta, effettivamente.
Basta.
Va bene. Ma buono, direi che possiamo chiudere qua la puntata di questa sera. Ah, sì. Giusto, ci chiedono anche se abbiamo notizie in vista di SmackDown di Apollo Creed. Purtroppo
Apollo
no.
Creed.
Purtroppo non ne abbiamo, Apollo fortunatamente.
I da Pai.
Dopo la sconfitta per mano di Baron Corbin in quel di Backlash, non so se questa sera avremo qualcosa di positivo in vista per Apollo Creed. Va bene, parleremo durante il weekend. Durante il weekend con Wrestling, ma, con Wrestling Cafè.
Tu sei troppo.
Non ti sento, Mattia.
Yeah. Dicevo che tu sei troppo pessimista con Apollo Creed.
Tu dici che sono pessimista nei suoi confronti?
Secondo me. Sì, sì, sei pessimista perché secondo me lui ha lo spirito americano, perché lui ha lo spirito americano che lo pervade e quindi arriverà a combattere.
Sì, ma è ovvio che c'è ancora molto molto futuro per Apollo Creed.
Possiamo andare avanti, per favore, grazie. Perché sennò...
Possiamo andare a letto, per favore.
Io volevo andare a letto, ma se voi mi fate fare queste fesserie, voi mi date corda.
Ti facciamo parlare di Apollo Creed.
Vedi, se tu vai avanti con queste cose, logicamente il programma parte, quindi...
Va bene, scusami.
Sì?
Non nominerò più Apollo Creed.
Possiamo finire la puntata di questa
storia. Dario ci sta odiando per questa storia di Apollo Creed, immagino.
È probabile.
Sì,
che
io vorrei anche andare a letto, però ci sono cose di cui bisogna parlare, tipo Apollo Creed.
Ok, va bene, basta.
Esatto, mai non possiamo smettere di parlare di Apollo Creed.
Basta,
basta così, dai.
Basta così.
Basta Apollo Creed.
Ok, basta così, veramente, perché adesso spengo il jingle, perché sennò non andiamo veramente più a letto. Grazie a Mattia Di Noi.
Grazie a voi, grazie a tutti e soprattutto grazie ad Apollo Creed che ci regala sempre questi momenti di magia. Basta. Non l'avevi spento?
No, non l'ho spento, è ancora acceso, sfortunatamente.
Bastardo.
Grazie a Dario Lilloni.
Grazie a voi, buonanotte a tutti, ma soprattutto ad Apollo Creed.
Aspetta, no. Stavo preparando la sigla, un attimo, dammi il tempo di spostarmi di schermata. non riesco a mandare in onda quello che voglio mandare in onda. Grazie a voi che ci avete ascoltato fino a questo momento.
Ovvero la team di Apollo Creed.
Dicevo, prima che questi due deficienti continuassero la loro squallida pantomima, noi ci sentiamo nel weekend con Wrestling Cafè tra domenica e lunedì, per essere preciso, la fine del weekend, e niente, con programmi radiofonici. Domani sera seguiremo Juventus Siviglia in punta di Champions, giovedì prima puntata stagionale di Punta di X Factor, dove commenteremo la prima parte delle audizioni, che di solito è la parte più divertente di X Factor, perché ci sono anche i catafalchi, i personaggi più bislacchi. Wrestling Cafè tra domenica e lunedì, e poi tutta la nostra programmazione solita, domenica del campionato con Inter Juve e Fiorentina Roma e molte altre cose. Vi lasciamo con la sigla della nostra web radio dedicata a Roma Reigns, futuro forse campione degli Stati Uniti. Sì. Grazie per averci ascoltato. Che vuoi aggiungere?
No, niente.
Volevi aggiungere qualcosa? No, niente. Ok, perfetto.
No, meglio che non aggiungo nulla, se no nomino Apollo Creed e poi...
Smettila, basta. Grazie per averci ascoltato, buonanotte.
Apollo Creed.
Hello boys and girls, I've got a very special story I want to tell you tonight about a very special boy called Roman Reigns. Would you like to hear it?
Yeah!
Then let's go!
Roman Reigns is a beautiful boy. When he's done playing, he always puts away his toys. His lips are very pouty, but he has a nice smile. His hair is always moist, he's had a goatee for a while. His muscles are gigantic and he loves healthy snacks. He's got some cool tattoos and he's always wearing black. Everybody likes him cause he's so much fun. He's gonna win the match because his skills are number one. To Roman Reigns, he's in.
buy Monster's energy drink for kids and Huggies diapers. Drink too much of one, and you might need the other.
In seguito al recente devastante terremoto che ha colpito il centro Italia, il Dipartimento di Protezione Civile ha attivato un numero telefonico solidale per sostenere la popolazione così duramente provata. Dona subito 2 euro in favore dei terremotati. È sufficiente inviare un SMS da cellulare o telefonare da fisso al numero 45500. Per informazioni, www.protezionecivile.gov.it. 45500. 2 euro per tornare a vivere.
Questo programma è stato offerto da...
Se hai un frigo che non funziona, ti prego non rischiare, vieni da noi a farlo cambiare, da specialisti e con rapidità. Frigoriferi da incasso, forni da incasso, piani di cottura e lavelli di tutti i colori, lavastoviglie da incasso, FBA di Bruno, Corso Potenza 183, Torino. Se hai un frigo che non funziona, vieni da noi a farlo cambiare.